passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Il silenzio continua, sono almeno le sette, apro la radio, la tele, le orecchie, ma nessuno trasmette. La stanza è piena di animali, sembrano zanzare, grosse come i cani, ma almeno i cani non sanno volare, forse qualcuno mi sente.
Siamo qui, caro Parenzo, siamo qui con le zanzare evocate, la mandammo già anni fa, evocate in una canzone di Lucio Dalla. E devo dire che solo una cosa, poi basta. Una volta disse Dalla, l'ho letto da qualche parte oggi, che i politici, a una domanda, vorresti politici al tuo funerale? La risposta fu: meglio non morire. Eppure oggi, non si capisce per quale motivo, moltissimi politici hanno. Naturalmente c'è chi lo conosceva direttamente, ma anche quelli che non lo conoscevano direttamente si sono profusi in commenti, considerazioni.
Vabbè, ma questo è anche bello, cioè, quando il politico parla. C'è un lato che anche umano, no? La musica.
Perché? Per quale motivo?
Non se ne sente la necessità.
Per esempio, la nostra amica Concia dice: il mio primo bacio a una donna fu mentre cantavamo sulla spiaggia le canzoni di Lucio Dalla. Grazie, Lucio. Signor Capezzone, Lucio Dalla è un artista indimenticabile, non c'è italiano che non gli debba dire un sincero grazie per le emozioni intense e per le pagine di poesia che ci ha regalato.
Capezzone,
tutto così. La Bindi, Lucio Dalla ci ha aiutato a sentire e capire il nostro tempo con l'immediatezza e la profondità che solo la musica unita alla poesia può dare. Ci lascia un artista vero, umanissimo nella sua forza e nelle sue fragilità.
Che noia.
Poi c'è per esempio il presidente della Regione Campania Caldoro che dice: amava Napoli e la Campania. Presidente della Regione Puglia Vendola, amico della Puglia e dei nostri cuori.
Bellissimo. Amico di tutte le regioni d'Italia.
Ogni
regione fa il comunicato.
Ma io andrei a risentire il nostro amico Perino, che è ormai la sottosigla del programma. Non c'è niente da abbassare qui. Noi li abbiamo tenuti sempre uguali, Tony. Non cambiamo mai.
No, ma infatti, questo non cambio di una virgola quello che ho sostenuto ieri, ma di una virgola.
È che voi siete delle iene, siete dei sciacalli, siete delle merde.
Vuoi spostare il cannocchiale?
Peraltro in questi istanti oltre un centinaio di manifestanti notabili alla stazione di Milano, bloccato l'ufficio della RAI a Torino, oggi bloccata anche, o comunque erano davanti una ventina di persone, erano davanti alla sede del Partito Democratico. Ma facciamo ascoltare ancora alcuni commenti sulla TAV. Vendola, la TAV è come le piramidi per i nuovi faraoni, ma che stai a dire? Ma che ne so, Vendola.
Vorrei che prevalessero le ragioni del dialogo e che ci fosse una moratoria su una grande, costosissima opera che talvolta assomiglia davvero alle vecchie piramidi per i nuovi faraoni.
Le piramidi per i nuovi faraoni. Tra l'altro oggi in un'intervista a Messaggero Vendola dice: senti, domanda di Mario Aiello, perché in nome di questa non violenza non fa un appello ai notav per dire basta con il teppismo? Ci penserò. Dice Vendola.
Come ci penserò?
Così,
non
ci penserò.
Da pensarci.
Nel nostro DNA c'è il diritto all'esercizio del conflitto? Il diritto all'esercizio del conflitto, ma contemporaneamente anche l'umanizzazione del conflitto.
Maestà, è una cosa pazzesca!
Pazzesca. Cosa mi sento? L'umanizzazione del conflitto.
Ma come si fa a umanizzare uno che tira una pietra in testa a un poliziotto? Come
Ferrero, encomio per chi occupa l'autostrada.
Ecco, vabbè.
A differenza di Mantovano, io faccio un encomio per coloro che stasera in modo non violento hanno occupato l'autostrada, se ne sono andati, dando un segno che per l'appunto la lotta viene fatta per riuscire a far discutere del merito della questione.
Ma quale encomio che occupa l'autostrada? Prendere i camion e portare via le persone subito, immediatamente prendere un camion e portare via le persone. Vorrei dire qualcosina al signor Pierluigi Sullo, articolista o giornalista del Manifesto.
Signor Sullo, sì, ho visto l'articolo del signor Sullo su di noi.
Signor Sullo dovrebbe informarsi meglio, ma figuriamoci, perché dice leggo testualmente, l'altro grosso titolo di Repubblica.it riguarda gli insulti, tra virgolette, di Alberto Perino, cioè dire merda a qualcuno secondo il signor Zullo magari non è un insulto, volto noto dei notab ai conduttori di una trasmissione di Radio 24 che facevano dell'ironia su Luca Abba.
Mai fatto ironia.
Caro signor Zullo, si informi meglio, qui non è stata fatta nessuna ironia, dunque non ci rompa le scatole. Molto semplice, non ci rompa le scatole. Questo simpatico, un attimo solo, questo simpatico signore notab, tale Francesco, era ospite della trasmissione Agora, condotta da Andrea Vianello. Ottima trasmissione. Allora, questo signore dice che senza la polizia non sarebbe caduto, questo è il nuovo mantra. Sentiamo prima questo, poi c'è una cosa curiosa sui giornalisti, eh. Senza la polizia non sarebbe caduto, Abba.
Quel ragazzo lì, quella mattina fa il contadino. Se non ci fossero stati 1000 poliziotti che occupavano i terreni in cui lui lavora tutti i giorni, non saliva su quel traliccio. Quindi bisogna stare tranquilli e calmi, non bisogna raccontare delle balle.
No, capito,
quel ragazzo,
non è
ragazzo
che non
tutte
è
le mattine si alza e va a
lavorare. Non è che è colpa della polizia, la colpa del fatto che lui è salito sul traliccio è della polizia.
Tutto l'interesse a viverlo, a stare tranquilli.
Vabbè, questa è la tesi. A un certo punto gli chiedono, ma le aggressioni ai giornalisti? Sentite come risponde, non devono cercare il morto, devono essere umili. Caro signor Notab, Francesco, la gente fa quello che vuole, c'è la libertà, uno può andare lì a raccontare quello che gli pare. Lei non la conosce la parola libertà perché lei è un intollerante.
Anche per i giornalisti, non bisogna venire in Valle di Susa a cercare il mostro, il morto, la tragedia. Bisogna venire in Valle di Susa con la voglia di raccontare quello che succede.
Ma noi ce l'abbiamo.
Ci si viene, ci si presenta. Bisogna anche avere un minimo di umiltà. Qui ci sono persone che fanno sacrifici tutti i giorni.
Ma ci si presenta, ma a chi? A chi si deve presentare?
Di giornalismo da parte del
ma a chi
notato?
Mi devo presentare? A parte che non ci vado, ma a chi ci si dovrebbe presentare? Che c'è? Un comitato di accoglienza? Posso parlare solo con questo e non con altri? Ma di cosa stiamo parlando?
Notato. Scusi, signor Notato, se lei lancia una pietra, posso mandare l'immagine che lei lancia una pietra, signor Notato?
Se lei pesta qualche giornalista, posso inviare questa immagine oppure c'è il bisogna avere il suo consenso, caro signor Notato?
Sì, signor Notato, se lei insulta un carabiniere, un poliziotto, e gli dice pecorella tira fuori la pistola quando spari, lo possiamo mandare in onda o no, signor Notav, col suo permesso?
Ostellino, che giustamente chiosa in questo modo. Ostellino, Piero Ostellino, sempre il numero uno.
Il ragazzo che insulta il carabiniere crede di essere un rivoluzionario e probabilmente crede anche di esserlo e magari lo è anche, però è un rivoluzionario di tipo fascista, cioè uno squadrista, punto. Cioè, in altri termini, è uno squadrista con tanto di olio di ricino nella testa che cerca di far bere l'olio di ricino al poliziotto. Sarebbe ora che si chiamassero questi ragazzi quello che sono. Mm. Sono dei fascisti. Punto.
Puoi giocare con tutte. Più chiaro di così. Non bisogna aggiungere nulla a questa cosa. Qui vorrei mettere anche questo nella sigla. Il mitico Piero. Non bisogna aggiungere niente. Chiuso, punto.
Penso
chiuso.
Che abbia ragione.
Chiuso. 800240024 inizia in questo modo e non potrebbe essere diversamente. La zanzara. E siamo in collegamento, però per il momento parliamo di altro e poi torneremo su questa vicenda. Cari ascoltatori, non vi preoccupate, siamo qui fino alle 21 a raccontarvi tutto.
Mi arrivano un po' di messaggi, se voglio dopo qualcuno.
A me arrivano anche delle minacce, ma chi se ne frega. Edmondo Cirielli, uno di quelli del doppio incarico, li stiamo chiamando tutti, presidente della provincia di Salerno, peraltro è anche carabiniere. Buonasera.
Esattamente, buonasera.
Come andiamo, signor Cirielli?
Beh, certo, sentendo quello che ha detto un po'. Un po' di smarrimento c'è, più nella posizione del carabiniere che non in quella di politico.
Ne abbiamo già parlato del carabiniere, l'abbiamo esaltato giustamente ieri, per carità, è stato fermo, eretto, immobile, davvero pacifista, non come quelli squadristi che erano di fronte a lui.
Da vero legalista, direi.
Senta Cirielli, a proposito di...
il signor Cirielli è quello che ha salvato il signor Berlusconi dal processo Mills, praticamente.
Beh, lui dice di no, lui dice che sostanzialmente quella legge è stata chiamata ex Cirielli, ma lui l'aveva partorita in modo diverso, giusto Cirielli?
Sì, io ho fatto una legge sulla recidiva, sull'inasprimento del sistema penale per i recidivi.
E poi hanno messo dentro un'altra cosa che riguarda la prescrizione.
Comunque, insomma, diciamo, anche nelle dittature esiste la prescrizione perché lo Stato non ti può perseguire per tanti anni, non
cioè?
È giusto.
Anche nelle dittature esiste la prescrizione.
Nel senso che persino i paesi che negano la giustizia riconoscono che è giusto che ci sia un termine dopo il quale lo Stato o ti condanna o ti assolve.
Lei, scusi Cirielli, è contento che Berlusconi si sia, tra virgolette, salvato con la prescrizione? Molto contento, mi sembra.
No, vabbè, non diciamo che non è una cosa che ho riflettuto molto, una vicenda giudiziaria.
D'accordo, però...
Se riguarda la persona, non riguarda...
Sì, però è contento, no? Contento che Berlusconi sia arrivata alla prescrizione, si può dire questo?
No.
Non è contento, né contento né indifferente.
Le giuro, non ci ho pensato proprio.
Non ha avuto nessun tipo di sentimento, nulla.
No, tranne mi seccava, insomma, essere chiamato in causa per una questione che non mi riguarda tutto quanto.
Non la riguarda, anzi, le fa pure schifo questa prescrizione o ritiene giusti i tempi?
No, ho già detto che la prescrizione è un...
Sì, ma i tempi.
I tempi, secondo me, previsti da quella legge...
È giusti.
Non sono sbagliati, perché sono ragionevoli, era una proposta fatta dalla sinistra in precedenza.
E perché lei non la volle all'epoca?
Allora. Perché non c'entrava nulla con la mia.
Una questione di cose. Sì.
Era una legge che aveva un'ispirazione rigorista.
Sì.
Infilarci dentro una proposta.
Non c'entrava nulla. Non c'entrava
era
nulla.
Una cosa che prestava un fianco a una polemica che giustamente poi c'è stata.
Però mi dica la verità, si può dire adesso, no? All'epoca la vollero esplicitamente per salvare Previdi e poi magari in previsione di altre cose, o sbaglio? Fu una cosa che alla fine...
Secondo me in quel momento non si pensava neanche lontanamente a Berlusconi.
A chi si pensava? A Previdi, no?
Ma non mi può rispondere su tutto.
No, come? Certo che deve rispondere. Tra l'altro l'ha già detto lei sta cosa, per cui non è che non l'ha detto.
No, non l'ho mai detto.
No, come? In un'intervista al Corriere?
Non è stata riportata in maniera errata.
Ma allora risponda su questo. Chi volevano salvare all'epoca con questo emendamento che fu messo nella sua legge?
Sicuramente c'era chi aveva anche l'intenzione di salvare qualcuno, ma c'era anche chi in buona fede si era battuto per l'attuazione del giusto processo.
Vabbè, d'accordo, ma chi volevano salvare? Quelli che volevano salvare qualcuno, chi volevano salvare?
In quel momento, diciamo, la polemica era incentrata su Previti.
Su Previti.
Il silenzio continuo, sono almeno le 7, apro la radio, la tele, le orecchie, ma nessuno trasmette. La stanza è piena di animali, sembrano zanzare.
E siamo la Zanzara, 800 24 00 24, su Radio 24 fino alle 21, e con noi Edmondo Cirielli, PDL, presidente della provincia di Salerno, grande amico di Mare Carfagna, vero Cirielli?
Beh, siamo salernitani entrambi.
Sì, infatti, grande amico di Mare Carfagna, naturalmente non è così, grande nemico politico di Mare Carfagna.
Beh, no, abbiamo fatto un accordo per il congresso.
Sì, lo so, no. In precedenza c'era stato
qualche... Da ragazzi eravamo molto amici, però.
E dopo?
Prima che facessimo politica, e purtroppo questa politica a volte avvelena i rapporti.
Cosa si è guastato?
Beh, diciamo...
Troppo ambizioso. Troppo ambizioso.
Politicamente abbiamo avuto uno scontro, ma ormai spero che sia superato.
Si era montata un po' la testa, signora Carfagna?
No, diciamo aveva qualche consigliere sbagliato, un tale Bocchino.
Un tale Bocchino, un consigliere sbagliato.
Vabbè
ognuno
non la consiglia più.
Ognuno sceglie i suoi consiglieri, poi, no?
Non c'è dubbio, sempre democrazia, ci mancherebbe.
Ma qualcuno poi ha sempre vociferato di una storia tra i due, era vera secondo lei?
Ah, io penso che innanzitutto sono fatti loro, ma voglio dire, non credo che era quello il problema in ogni caso.
Non era quella la cosa. Vabbè, senta, ma lei come fa a stare in provincia di Salerno in Parlamento, dove tra l'altro è al di sotto del 50% di presenza? Si dimetta, no? Si dimetta.
Io non mi sono candidato volontariamente, diciamo.
Dove? Come non si è candidato volontariamente?
Alla presidenza della provincia, nel senso che mi è stato richiesto fortemente dal partito, con in testa proprio dall'allora presidente Fini.
No, mi scusi però.
Che Mara Caffagna.
Signor Cirielli, non è che uno non si candida volontariamente, non è che qualcuno l'ha portato di forza alla candidatura. Lei ha accettato di essere candidato.
Esiste anche il senso di responsabilità.
No, vabbè, sì, d'accordo, per carità, però lei era già deputato.
Io ero deputato, certo.
Come pensa di poter fare bene i due mestieri? È impossibile, tant'è che lei è al di sotto del 50% di presenza in Parlamento.
Però se lei va a vedere il sito Open Policy...
Sì, anche come produttività, sì, però quello è un calcolo.
La produttività sono tra i primi 10.
Sì, quello è un calcolo.
Ma uno può anche stare in Parlamento a votare e non capire neanche quello che vota.
Quello è vero, quello è vero, per carità. Però
contano gli interventi in aula, in commissione, gli emendamenti, le proposte di legge.
Quante volte ci va lei in Parlamento?
Ma ci vado quando ci sono provvedimenti importanti.
Cioè, in media al mese quanto ci va? 3-4 volte?
Al Parlamento vado sempre io, vado tutti come gli altri, poi magari non vado spesso a votare.
E perché non va spesso a votare?
Perché sono in commissione a lavorare per cose concrete che sono connesse al ruolo di presidente anche della commissione. Io sono anche presidente della commissione difesa, se lei va a vedere.
Sì, lo so. Ma ecco, lei è presidente della commissione difesa, parlamentare e presidente della provincia di Salerno, ma quante ore lavora?
14 ore al giorno.
14 ore al giorno.
E lavoro spesso anche il sabato e domenica.
A famiglia? A famiglia?
Purtroppo sì, non la vedo quasi mai. Ho sacrificato la mia vita privata perché è giusto, tanti ruoli, sì, tante responsabilità, tanti onori, cerco di fare il mio dovere.
Sua moglie che dice?
Lasciamo perdere.
Come? No, è interessante, lo chiediamo a tutti. Perché alcuni...
Mia moglie si lamenta perché dice che mi ha sposato ufficiale dei carabinieri. Non mi aveva sposato politico, tra virgolette, quindi è un po' arrabbiata per questo.
È arrabbiata, però, i suoi figli lei non li vede mai, ma chi glielo fa? Cioè, al di là del senso della responsabilità, ora voglio dire, perché lei dice, vabbè, mi dimetto da parlamentare, su, mi dimetto da parlamentare, faccio il presidente della provincia di Salerno, tra l'altro la provincia di Salerno non è che è una roba così piccolina.
Onestamente, l'ultimo sondaggio di Sole 24 Ore, c'ho quasi il 60%, nonostante...
Di gradimento.
Vuol dire che insomma quantomeno sono apprezzato nel lavoro che faccio, non so se lo faccio bene.
Basta il gradimento secondo lei, cioè il fatto che ci sia gradimento, il fatto che qualcuno le ha chiesto di candidarsi va oltre la questione della compagnia.
Ma io voglio dire, faccio, mi impegno, credo che di impegnarmi tanto più di tante persone che magari fanno solo i parlamentari, è anche un fatto notorio, secondo me è un falso problema.
È un falso problema.
No, quello che conta è come uno fa le cose e deve essere misurato in concreto.
Cioè si può tranquillamente continuare ad avere un doppio incarico, non c'è...
Non c'è un doppio stipendio, è un doppio lavoro.
Quello non c'è dubbio. Lei quale ha scelto? Quello più remunerativo, immagino.
Ovviamente, mi sembra anche giusto. No?
In che senso se mi sembra anche giusto?
Vabbè. Se uno si impegna...
Mica è fesso, lei dice, no? Mica uno è fesso.
Penso che se uno lavora è giusto che venga retribuito, insomma. Sì. Non vuol dire che uno lo fa per soldi.
No, per carità, no.
Penso che sia giusto. Lei lavora, le piace lavorare.
Ma sì, ma è una curiosità, una mia curiosità, quella di capire se uno davanti a due stipendi è evidente che sceglie quello più,
mi sembra ragionevole,
più remunerativo.
No, del moralismo, d'altronde.
Altrimenti uno non è che mettere con un martello su.
Credo nella meritocrazia, se uno si impegna, si sacrifica, fa.
Beh, quello non c'entra però adesso la meritocrazia, nel senso che lei è presidente della provincia di Salerno, deputato.
Ma mi hanno eletto, non è che mi hanno nominato.
No, in Parlamento sì, presidente della provincia di Salerno.
Io sono stato eletto in un collegio la prima volta nel 2001.
Quanti voti porta lei al PDL in zona là? Pensa di contare quanto.
Io sono stato eletto due volte consigliere regionale con 7.000 voti di preferenza, eletto parlamentare europeo con 45.000 voti di preferenza e poi ho vinto in un collegio uninominale, non c'era inferiorità e avevamo 20 punti percentuali sotto le regionali del
Lei è un boss dei voti, un ras dei voti.
Io facevo l'ufficiale dei carabinieri, dire boss mi sembra un po'.
No, boss, per carità, ras, lui ha detto.
Sono una persona che cerca di essere presente.
Porta voti.
È stimato, d'altronde i sondaggi dicono questo, insomma, poi non so se non me lo merito.
Spero. No, perché, senta Cirielli, una cosa, ma è vero che lei vuole fare il Principato di Salerno?
No, una regione che si doveva chiamare Principato di Salerno, perché non è una cosa pazzesca, è riferimento storico, la provincia di Salerno è sempre stata autonoma all'interno, diciamo, sia dello Stato delle Sicilie, sia dello Stato...
Scusi, ma ce ne abbiamo fin troppe di regioni?
Il problema sono le regioni che costano troppo, sperperano.
Dunque,
non male i soldi.
E dunque?
Non sono le province.
Bisogna fare un'altra di regione.
La mia regione, noi paghiamo 500 milioni di euro solo per partecipare alla campagna.
Vabbè, insomma, lei vuole il Principato di Salerno, però la cosa è stata già bocciata.
Io voglio che le risorse vengano prodotte sulla terra, siano utilizzate per farla crescere.
Ma perché poi il Principato? Mi scusi, perché il Principato e non la regione normale?
Perché era, no, una regione che si chiamava del Principato di Salerno.
È appunto una cosa un po' così, medievale.
Non è un medievale, è
come la Padania, dai.
La provincia di Salerno, ma che c'entra la Padania? La provincia di Salerno.
La provincia di Salerno.
La Padania, la provincia di Salerno esiste da 1500 anni perché era un principato e quel principato è poi diventato una provincia.
Ma ormai è persa la battaglia?
E diciamo è molto compromessa perché la Cassazione ha accolto la proposta del referendum, invece la Corte Costituzionale ha abrogato di fatto l'articolo 100.
Lei si arrende ormai, immagino.
No, non mi arrendo perché è un'ingiustizia.
vai avanti col Principato di Salerno, avanti tutta.
Noi siamo una la sì. quarta provincia d'Italia per raccolta di serata.
E perché non può siamo diventare regione? Le dice lei?
Perché la, regione Campania non ci tratta bene, nonostante che adesso abbiamo un presidente Caldoro che è una persona seria, poi alla fine tutte le esigenze vengono concentrate sul Napoli, che purtroppo affonda.
Hai capito, Parenzo?
Fa affondare pure noi.
Napoli ci fa affondare, vogliamo il Principato di Salerno. Ci sentiamo, grazie Cirielli di essere stato con noi, eh.
Grazie,
grazie presidente della provincia di Salerno, doppio incarico, eccetera eccetera, avete sentito? Ci sentiamo dopo, eh. Siamo qui 800 24 0024, la Zanzara, eccoci. Parenzo, sei pronto?
Pronti, pronti a lottare come leoni.
Ti vedo un po' spento però stasera, hai paura dei notav?
Sono un po' spento, no, paura no, però...
Intanto siamo in diretta con TG24, eh?
TG24, e che salutiamo in solidarietà ai colleghi che hanno avuto quell'aggressione.
Non c'è bisogno, non c'è bisogno.
No, c'è bisogno, ma voglio dire solo una cosa, che molti signori mi scrivono nella mia posta di Facebook. Non dirò il nome di questo simpatico signore.
No, dillo, scrive... dillo, no, il nome, non solo il nome di battesimo, solo il nome di battesimo.
No, perché è una sigla, tal Cox si fa chiamare.
Allora cosa dice?
Sei uno schifoso lacché, tu e quel maiale di Cruciani, non sì. siete giornalisti,
sì.
ma pecorelle merdose, preparatevi, per voi la Pasqua si avvicina, dice questo signore di stampo liberale, liberale.
Beh, direi un vero moderato, un tollerante, ma d'altra parte basta andarsi a leggere i commenti sul blog del signor Grillo dopo quello che è stato pubblicato ieri per rendersi conto di come queste persone hanno di quale tipo di idea, di concezione abbiano questi personaggi. Questi personaggi. Intanto i notav hanno bloccato, stanno bloccando la tangenziale di Torino. I titoli del TG3, direi, nel mondo Mediaset, i titoli di Bianca Berlinguer.
Buonasera a tutti.
E adesso i titoli del TG3
di Bersani.
È morto Lucio Dalla, stroncato da un infarto durante il tour europeo. La sua musica ha attraversato 50 anni della nostra storia. E lutto per la musica italiana, sul web decine di messaggi e ricordi di amici, da De Gregori a Morandi, lo sconforto dei suoi colleghi. Lavoro va sempre peggio, disoccupazione oltre il 9%, situazione drammatica soprattutto per i giovani e i prezzi continuano a salire. Grande coalizione nel 2013 con Monti, Casini la rilancia, Berlusconi non la esclude, vedremo, noi siamo responsabili, dipende dall'accordo sulle riforme. Sì del Senato alle liberalizzazioni, ma il vertice ABI si dimette per protesta contro il taglio delle commissioni, passerà a cambiare la norma, decida Monti. Assemblea in Val di Susa, tantan per blitz in tutta Italia, ferito Perino, leader dei notav, Roma occupata la sede PD, il ministro dialogo solo senza violenza. Oltre ai top manager, retribuzioni d'oro anche per presidenti e consiglieri delle authority che si autoriducono lo stipendio, ma di pochi spiccioli.
Il silenzio continua, sono almeno le sette, apro la radio, la tele, le orecchie, ma nessuno trasmette. La stanza è piena di animali, sembrano zanzare, grosse come i cani, ma almeno i cani non sanno volare. Forse qualcuno mi sente, qualche vecchio amico mi sente.
Noi zanzare siamo un po' più grossi dei cani, eh. Un po' più grossi dei cani in questa meravigliosa canzone di Lucio Dalla. 800 24 0024, questa è la Zanzara, questa è la Zanzara, ed è una canzone di Dalla in cui evocava la parola zanzara, noi la mettemmo già più volte. E devo farvi ascoltare una cosa meravigliosa di Dalla in un'intervista a Lei TV, un'intervista concessa a Maria Latella nel 2009, intervista in cui Dalla e la Latella, devo dire, immaginavano quello che sarebbe accaduto quando Dalla sarebbe morto. Sentite, perché ve l'ho già detto prima, è incredibilmente profetico, cioè stiamo assistendo in questi minuti a un'interminabile sfilza di politici che si dicono dispiaciuti, che dicono che Dalla è stata la colonna sonora della loro vita.
Può essere che sia vero, no?
Sì. Perché? Che bisogno c'è? In ogni caso, senti Dalla insieme alla Latella, senti.
Favorevole o contrario alla presenza dei politici ai funerali di Stato?
Contrario. Soprattutto per la noia manifestata tutte le volte che li vede, insomma.
Lo sa che al suo funerale i politici ci saranno? E diranno: è stata la colonna sonora della nostra vita?
Mi dà una buona ragione per non morire mai, proprio.
Grazie, Lucio Dalla.
Grazie a voi.
Il silenzio continua.
Hai capito?
Fantastico.
L'ultimo in ordine di arrivo è il mitico Mimmo Scilipoti, che fra poco tenteremo di chiamare per la questione di questa grande diatriba con la signora Tommasi. È vero o no?
Scusa, non ho capito, ma Scilipoti è intervenuto sulla morte di Dalla.
Ma tutti sono intervenuti.
Anche Scilipoti.
Anche Scilipoti, sì.
Beh, ma non si può.
Lucio Dalla è un indimenticabile. Vabbè, non ha detto una cosa drammatica. Lucio Dalla è un indimenticabile simbolo della canzone italiana. Il suo ricordo rimarrà sempre vivo nella memoria di tutti noi.
Povero Lucio.
Adesso perché te la devi prendere per forza con Scilipoti?
No, però voglio.
Ma c'è un altro personaggio, c'è un altro personaggio che voglio mettere sotto la lente di ingrandimento. Uno che si dovrebbe occupare normalmente del meteo. Del meteo in particolare nella televisione dove lavora anche Parenzo, alla 7.
Sì, sì.
Un tale che si chiama Sottocorona.
È un tale, il signor Sottocorona.
Un signore, non è in senso dispregiativo. Un tale che si chiama Sottocorona.
Il signor Paolo Sottocorona.
Il quale è ospite fisso della trasmissione Coffee Break.
E questo non c'è.
Nulla di male. Naturalmente. Però, per carità, poi ognuno può avere le sue idee, assolutamente. Non... Però so, passare dal meteo alla disamina dell'inseguimento del carabiniere, del poliziotto al militante Notav è abbastanza curioso. Sentite, più o meno alla stessa linea dei Notav, di Ferrero, cioè dire, la polizia ha una parte di responsabilità nella vicenda di Luca Bacelà.
Posso dire una cosa, che tutti avete definito agghiacciante il discorso di quel ragazzo, che può essere sciocco. Il
discorso mi pare
provocatorio.
Una frase grossa. Non, il discorso del ragazzo.
Non hai mai partecipato a manifestazioni in cui si dice ben di peggio dall'una e dall'altra parte.
Perché decidi per me?
Perché non è agghiacciante che qualcuno sia salito sul traliccio per farlo scendere. Se nessuno saliva, Luca stava ancora su quel traliccio, non faceva male a nessuno. Sali, e questa è provocazione. Ti ricordi quella
bruna? Caro Sottocorona, dillo tu, Parenzo, dillo tu, che è più dissacrante, dato che lavori in quel contesto.
Sottocorona, massimo rispetto per le tue opinioni, che come cittadino puoi esprimere tranquillamente.
Non c'è dubbio.
Ma meglio occuparsi del tempo. Ecco, meglio il tempo.
Bene.
Dopodiché io lo abbraccio fortissimo, perché è un collega. Quindi, ecco, un cittadino come gli altri può dire quello che gli pare sulla ricostruzione della vicenda.
Non c'è dubbio.
Se uno cominciasse dicendo sole in Val di Susa, oppure pioggia, precipitazioni, poco nuvoloso, sarebbe leggermente meglio.
Allora, c'è un audio, non mi ricordo, che circola su internet e che si riferisce a un consigliere comunale di Savona del Partito Socialista.
Sì.
Un tale Marco Pozzo, il quale dice al presidente, credo, del consiglio comunale: devi fare più commissioni, anzi più sedute di commissione, perché altrimenti non guadagniamo un cazzo, cioè col gettone di presenza, proprio così.
Ecco.
Non guadagniamo un cazzo. Un tale che si chiama Pozzo, vergogna naturalmente, signor Pozzo, vergogna.
Naturalmente, per non fare due riunioni, oggi è il 24, ho chiesto anche all'assessore Lirose di essere presente, siccome mi ha detto che l'ingegner Pesce doveva andare via, quindi mi ha chiesto di mettere prima la sua. Devo fare.
Devi fare più commissioni, perché non guadagniamo un cazzo.
Guarda che me ne invento. Vogliono due commissioni al mese, lo so, ma.
Io me ne invento, guarda che ti faccio la richiesta.
Però vogliono due commissioni al mese, casa di nuovo. Il tuo
registrato.
Beh, chiaro, mi sembra, no? Vogliono due commissioni al mese e lui gli dice: beh no, devi fare più commissioni, altrimenti nisba. C'è tanta gente, purtroppo il problema è questo, c'è tanta gente che vive troppo di politica, con i gettoni, con le presenze nelle commissioni. Signor Pozzo adesso non vuole rispondere al telefono, naturalmente, perché ha fatto una figuraccia.
Dov'è il signor Pozzo adesso?
Che ne so, boh, non conta nulla. Ostellino, prima degli ascoltatori, però, di nuovo Piero Ostellino questa mattina da Alessandro Milan qui alla Radio 24, che dipinge in maniera, direi, definitiva, poi probabilmente non c'è più nulla da dire. L'atteggiamento di quel signore lì, poi trascinato via dai carabinieri, quello che ha parlato,
pecorella, no?
Quello della pecorella, sì, ma in generale suo atteggiamento di diversi notab, diversi.
Non tutti.
Sentiamo.
Il ragazzo che insulta il carabiniere crede di essere un rivoluzionario, e probabilmente crede anche di esserlo, e magari lo è anche, però è un rivoluzionario di tipo fascista, cioè è uno squadrista, punto. Cioè, in altri termini, è uno squadrista con tanto di olio di ricino nella testa che cerca di far bere l'olio di ricino al poliziotto. Sarebbe ora che si chiamassero questi ragazzi quello che sono. Sono dei fascisti, punto.
Però... Bello mettere Dalla, no? Con uno stellino che parla, no?
Sì.
Dalla con uno stellino che parla. Qualche ascoltatore, direi. Siamo sempre in diretta qui su Radio 24 e sulle 24 ore e anche su TGCom 24. Luciano dalla provincia di Arezzo. Buonasera, Luciano dalla provincia di Arezzo.
Tale Cruciani, buonasera.
Sì, tale, sì.
Ma non è offensivo, giusto?
No, 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 ma infatti vada pure.
No, volevo intervenire sul discorso della TAV. Io sì. Credo che c'è il modo e modo di fare il giornalismo.
Sì.
Il giornalismo. Lei sceglie il modo peggiore, nel senso che lei si arroga il diritto di fare considerazioni, ma più spesso da giudizi, senza avere un minimo di informazioni su che cosa vuol dire effettivamente realizzare una TAV in Val di Susa.
Naturalmente non si sta parlando di questo, lei come al solito sbaglia non solo indirizzo ma anche argomento, perché qui non si sta parlando della discussione, scusi un attimo, non si sta parlando di chi è a favore o di chi è contrario, non si sta entrando nel merito, si sta parlando...
No, se lei ragionasse soltanto un attimo
andiamo.
Ragionasse su quello che è l'impatto sul territorio, sull'ambiente, sulla salute dei cittadini.
Come prevedevo, si parla, sta parlando del merito
allora,
della questione.
Chiaramente potrebbe comprendere meglio qual è chiaramente la preoccupazione di questi cittadini.
Benissimo, e poi andiamo avanti.
In cui i cittadini si vedono inascoltati dalle autorità, è chiaro che poi arrivano ad avere chiaramente atteggiamenti anche sciocchi, stupidi.
Stanno occupando stazioni adesso,
certo,
bloccano autostrade.
Ma del resto, nella logica della democrazia, se lo Stato non ascolta per questioni di interesse, non ascolta
per questioni di interesse, sì, a lei non gliene frega niente, a lei non gliene frega niente, a lei non frega nulla del fatto che questo progetto sia stato approvato in tanti anni da governi di mille colori, da regioni, province, comuni, non gliene frega nulla di questo, le interessa il fatto che una parte della popolazione sia contro, punto e va, a lei interessa solo questo.
Vede amico mio, la democrazia è una cosa dove si decide a maggioranza. Quando la maggioranza ha deciso, piaccia o non piaccia, con regole precise e scritte, si va avanti ad alta velocità. Ma adesso bisogna andare avanti ad alta velocità.
Buona questa, c'è la borsa, torniamo tra un attimo. Luciano, resti lì però, non se ne vada, altrimenti mi dà noia, cioè mi fa un torto. Però se me lo vuole fare, va bene, a dopo. Bene, siamo qui di nuovo in diretta con la Zanzara, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Abbiamo sempre Luciano dalla provincia di Arezzo, se non mi sbaglio, no?
Esatto.
Luciano, allora concluda,
Lucianone.
Vada. Sì, caro
allora,
Luciano.
Se lei vuole fare del giornalismo e parlare della TAV e degli scontri che ci sono in questo periodo, deve fare un'analisi corretta su quali sono le logiche per cui i cittadini oggi si ribellano a questa impresa.
Okay,
oggi
cittadini,
molto
una parte dei cittadini, una minoranza dei cittadini.
Ma non diciamo sciocchezze, la stragrande maggioranza dei cittadini.
Quali cittadini?
Dei cittadini della Val di Susa.
Sì, questo lo dice lei, questo lo dice lei. Ieri ci hanno telefonato in parecchie persone a dire che non sono affatto la maggioranza dei cittadini della Val di Susa. Primo.
È la maggioranza dei cittadini.
Questo l'ha deciso lei, Luciano, l'ha già deciso lei. Su, avanti, forza.
No. Quando fanno le manifestazioni, decine e decine di migliaia di cittadini della Val di Susa scendono in piazza.
Sì. Poi?
E questa è una dimostrazione.
Sì.
Allora, quando si fanno queste opere,
democrazia non funziona così,
Allora,
la democrazia non funziona con le manifestazioni.
Mi lasci parlare 10 secondi senza interrompere, così almeno.
Ma lei sta parlando in abbondanza, non si preoccupi,
no,
Luciano.
Allora, quando viene deciso di fare un'opera pubblica di questo genere, di questo genere, devono essere valutate gli impatti sul territorio.
Già fatto, è 20 anni che se ne parla, basta, è chiusa, è finita, è chiusa la vicenda.
Sarebbe molto più opportuno, mi perdoni Cruciani,
è chiusa.
Molto più opportuno procedere a rinnovare tutta la rete ferroviaria che viene
già fatto questo discorso, roba vecchia, è finita, si arrenda, tempo scaduto, si arrenda.
Lei è roba vecchia. Per
ma non sto dicendo che è vecchia perché è antiquata, sto dicendo che è una discussione, scusi, la ringrazio per questo intervento, la fandonia che si sta dicendo in queste ore, l'enorme fandonia che si sta dicendo in queste ore è che bisogna ripristinare il dialogo, a proposito Monti, batti un colpo. batti un colpo su questa vicenda Notab, si esprima il Presidente del Consiglio in maniera chiara, netta, inequivocabile, anche sugli scontri, sulle autostrade bloccate, si esprime in maniera chiara, sulle violenze, dica qualcosa, qui c'è un'assenza in queste ore, si sta notando un'assenza.
Io non ho capito, anche il Viminale, adesso leggo l'agenzia del Viminale che dice stop alle violenze.
Vabbè, ma è scontato stop alle violenze.
Ma che vuol dire stop alle violenze? Ma è ovvio che deve essere lo stop alle violenze. Cessino le violenze. Forza, fatele cessare. No, cessino le violenze. Ma che cosa vuol dire?
Vabbè. Claudio da Udine. Signor Claudio, vada.
Buonasera, signor Cruciani.
Sì, sì.
Sarebbe il caso che la Zanzara andasse in Val di Susa una sera in diretta?
Ecco.
Sì.
Ci terrei, cioè, io seguo molto la sua trasmissione.
Ci vuole morti?
Non voglio morti, per carità, anzi mi diverto, passo il tempo con la sua trasmissione, mi rendo un po' conto quello che succede in lungo e in largo per l'Italia.
Sì.
Chiaramente, sa, non vorrei che lei si comportasse come lo Yorkshire, quei cagnolini piccoli piccoli che all'interno del giardino di casa fanno tanto bau bau, poi magari sul posto, sa com'è.
Ma che vuol dire, scusi? Non ho capito bene.
Lei davanti ai Notav.
Io davanti, perché che ci vado a fare davanti ai Notav? Scusi, mi spieghi? Cosa ci devo andare a fare?
Ah, con tutto quello che sta dicendo contro di loro, insomma, è evidentissimo.
Io
che
non dico. Io dico qualcosa contro i violenti. Io dico qualcosa contro i violenti.
A parlare con queste persone. E poi, no, le ripeto, io mi diverto con la sua trasmissione, no?
Sì.
Comunque devo dire che questi personaggi della Notav non è che usino grandi strategie per difendersi quando vogliono, diciamo, rizzare il pelo, no? Io abito qui sulle colline del Friuli,
sì, allora?
La mia casetta, sono tranquillo.
Ma non ho capito perché lei ci vuole mandare in Val di Susa.
Perché a Roma decidono.
Scusi, non ho capito perché.
Via.
Sì, ma lasci perdere la casetta, su. Perché.
Mi difenderei, capito?
Vabbè, si difenderebbe, va bene, si difenda. Poi a un certo punto, quando qualcuno decide, purtroppo bisogna arrendersi. No, è fatta così la democrazia, altrimenti non si costruirebbe nulla. Altrimenti non si costruirebbe.
È uno spettacolo, e io nella realtà non la farei mai. Se i ragazzi della Notaf prendessero 10 arnie e scagliassero i favi sopra la cella e i poliziotti, che spettacolo che sarebbe, ma se lo immagina lei vedere centinaia di migliaia di api e i poliziotti sporchi di miele che si dimenano impazziti come Charlie Chaplin.
Beh, meglio quello dei sassi o di altre cose.
Non so, portano giù 2-3
ma non hanno nemmeno grande creatività da quello che lei ci sta dicendo.
Vede. Oppure si porta giù 2-3 belle manze dalla valle, le molla in strada quando la celere attacca, che si arrangino con la tramanze e celerini, insomma.
Va bene.
Sono tante piccole strategie, insomma, che questi qua potrebbero mettere in atto, no? E renderebbero divertente anche la situazione.
Ecco, ma sono molto
Ho capito, però si fermi un attimo.
Sono molto poco divertenti invece.
Si fermi un attimo, perché sennò altrimenti fa un monologo interminabile, caro ascoltatore. La ringrazio. 800240024, è con noi un piemontese, un deputato del PDL, ex sottosegretario alla difesa, tra l'altro Guido Crosetto, buonasera.
Buonasera a voi.
Come andiamo?
Abbastanza bene.
Dove si trova?
In macchina, sono appena uscito dall'IKEA.
All'IKEA?
IKEA.
Che va a fare? Che ha comprato?
Devo comprare quelle cose per appendere gli abiti per casa.
Roba.
Sì.
Anche Parenzo è andato l'altro giorno.
Anche stato all'IKEA, però è terribile quando devi prendere le misure devi misurare la parete. Poi ti ho occupato un letto, no? Devi misurare bene la stanza.
Sì.
E poi vai lì, devi misurare tutto, poi devi caricare tutto sto mobile, sta roba che non c'è il letto.
Infatti io ero andato per comprare un letto, ho preso le grucce alla fine, sono uscito.
Cioè, ha fatto un viaggio con la Smart, peraltro, oppure con la macchina grande stavolta?
No, con un amico.
Con un amico è andato lì e alla fine si è comprato solo le famose grucce, quelle le comprano tutti.
La gruce e poi la roba per la pulizia, dalle Leroy Merlin che è davanti lì.
Ma lei che è ricchissimo, perché va lì?
Ricchissimo, non che ricchissimo, scusa.
Perché sto cambiando casa, una casa nuova, bisogna pulirla, bisogna comprare le cose per la casa e lo sto facendo.
Ma lei è lusso.
E come mai?
Oggi avevo un buco e questo mio amico mi ha accompagnato, siccome a Roma
mi combatte la crisi così, lei deve rilanciare i consumi, almeno lei che può. Mi va l'IKEA, amico mio.
Che c'entra l'IKEA? Non è che non si spende l'IKEA.
No, ma no, poi... scherziamo.
Ma dove è andato a abitare, signor Crosetto, per curiosità? Si può dire, oppure anche lei minaccia?
No, no, vicino a dove abitavo prima, però se evito di dare l'indirizzo.
È meglio, dice lei, no?
Basta,
è meglio.
Non si sa mai.
Ma una casa grande, sontuosa, immagino, adatta anche alla sua, come dire, no? Alla sua fisico possente.
Una casa normale.
Normale.
Casa normale,
sì. Pagata, immagino, da lei, tutto a posto, tutto regolare.
Contratto registrato.
Contratto registrato.
Con bonifico.
Dunque, non dobbiamo aspettarci nulla di...
No. Anzi, i proprietari sono gente che ha migliaia di case a Roma.
Private, presa, immagino, con un'agenzia, come tutti gli italiani.
Preso per conoscenza, perché era a pochi metri da dove abitavo.
Non ci sono enti di mezzo, enti pubblici,
no,
enti previdenziali.
C'è un nobile romano che ha migliaia di appartamenti a Roma.
Ah, vabbè, queste le entrature.
Io non, il nobile non ho neanche visto. C'è gente che la gestisce per lui, figuriamoci. No.
Scusi, ma per curiosità, quanto paga di affitto lei al mese? Così, tanto non diciamo cosa, così.
No, problemi miei.
Lo so, ma che ne si può dire? La trasparenza.
Scusi, cosa pago di affitto?
L'affitto di Crosetto, di un deputato al centro...
No, non dica l'affitto di un deputato, l'affitto di Crosetto è un'altra cosa.
L'affitto di Crosetto.
Quanto paga? 4.000 euro?
No, ma ci mancherebbe. Ma no, vi devo dire quanto pago di affitto.
E perché no?
Ma io posso dire quanto pago di a Roma anch'io di affitto.
Se lo può dire Parenzo, perché non lo può dire lei?
Io pago 1.200 euro più 100 euro di spese condominiali.
Ma perché sono problemi miei, perché devo dire quanto pago di affitto? No.
Ma perché c'è qualcosa, evidentemente una cifra alta. Guardi che la ricchezza non è mica un delitto.
Non è un crimine.
No, in questo momento in Italia è un delitto.
No. Ma quanto paga? Più di 3.000 euro?
Sì, in questo momento è un delitto.
Non è un delitto, su, non diciamo. Ma mi dica la verità.
Una cifra compatibile col mio reddito.
Lei sa che io su questa cosa non mollerò. Lei mi dica quanto.
No, lei lo sa. No, ma comunque è una cosa compatibile col mio reddito.
E che ne so, 3.000? 3.000 al mese?
Ma cazzo, non ve lo dico. Ma guardate, facciamo la trasmissione su quanto pago io.
No, ma di più o di meno di 3.000? Se facciamo acqua a fuoco, acqua
registrata, ma cancello la cifra della...
Ma perché è così refrattario a dirci quanto paga di affitto al mese a Roma? Non capisco, non è che...
Non
è
mica rubati quei soldi,
No, assolutamente no, però è un momento in cui secondo me il low profile vale per tutto, quindi...
Beh, low profile se uno spende tanti soldi magari, evidentemente...
Guardi, i 1.200 di Parenzo, che sono una cifra... per il suo reddito accettabile, sono per qualcuno l'intero stipendio al mese, per cui qualcuno si può sentire offeso, magari anche se non è colpa di Parenzo, che lui paghi 1.200, quindi siccome non voglio offendere,
figuriamoci lei,
no, figuriamo, io non vorrei offendere, cioè bisogna rispettare tutti.
2.500, siamo su 2.500. 3.000,
2.500. C'è una volta che venite a Roma, cucino io.
Ma perché non si può dire?
Se volete venire a aiutarvi, visto che ho comprato le scopere, cose per pulire la casa, siete bene. Parenzo soprattutto.
Io potrei mettermi anche una cestina in testa.
Cioè, se volete darmi una mano a fare il trasloco.
Vabbè, comunque ce lo deve dire, ce lo deve dire.
Ma sì, parliamo di cose più serie.
Lei che cosa farebbe a questo punto? Perché siccome le occupazioni delle strade continuano, i sit-in continuano, anche se in maniera forse minore rispetto, o forse no, non lo so, perché non è che sto seguendo minuto per minuto. Cosa farebbe a questo punto lei? Avesse in mano la situazione?
No, ma adesso io posso dire solo una cosa. Intanto io discernerei, un conto sono gli abitanti della Valsusa, che possono avere torto ragione, ma difendono quella che secondo loro è la loro salute e il loro futuro. Un conto sono quelli professionisti che sono andati lì perché sono professionisti del casino, della protesta, della provocazione. Io inizierei a portare via quelli che non c'entrano nulla con la Valsusa.
Ma portare via in che modo?
Via dove?
Ma guarda, lo Stato quando decide una cosa, se è convinto che la cosa sia il bene, lo prosegue fino in fondo. Cioè non è che si può far prevalere la violenza dei topi rispetto alla decisione dello Stato. Allora, o le istituzioni hanno il dubbio di aver preso la decisione
Si avvicini
sbagliata,
meglio, se no non capiamo nulla, si avvicini meglio la...
O le istituzioni hanno il dubbio di aver preso una decisione sbagliata e la approfondiscono fino in fondo, in modo da essere certi che non è sbagliata. Ma se sono certi che è bene per il paese, non si fanno fermare da 100, 200 e neanche 2.000 persone che potrebbero...
Ma come portarli via? Perché evidentemente c'è un problema, cioè i poliziotti hanno la polizia, le forze dell'ordine in generale, hanno un mandato...
regole di ingaggio chiare.
Regole di ingaggio... ispirate alla moderazione.
Ma assolutamente, ma perché bisogna che c'è un intervento congiunto Stato, magistratura,
per far sì che questo, quello che viene fatto da alcune persone diventi un reato e sia perseguito come reato.
Cioè l'occupazione di una strada,
cioè fermare la strada è un reato, ma si prende e si porta dove va quello che ha commesso un reato. Punto e basta.
Cioè prendere e portare in commissariato, in galera, insomma.
È un reato, bene.
In Italia questa cosa però non passa, quest'idea, cioè non passa e si usa sempre la moderazione. Secondo lei le regole di ingaggio da questo
tra quello che fece la Thatcher, che lei sicuramente si ricorda,
e come no.
Durante lo sciopero dei minatori, e il nulla c'è di mezzo, ci sono diversi atteggiamenti duri in cui lo Stato, ripeto, sei convinto di essere nel giusto, di fare la cosa giusta, prende queste persone che stanno esagerando anche in certi mezzi della testa e li mette e li punisce secondo il reato che hanno commesso. Con gli abitanti della Valsusa, anche se secondo me si stanno dialogando da 10 anni,
appunto,
capisco sia impossibile il dialogo, si cerca di vedere se esistono o no ragioni e si va avanti. Cioè, se si pensa che una cosa sia giusta, si va avanti.
Tra l'altro riceviamo appelli da alcuni, da diversi automobilisti che sono sulla tangenziale di Torino, che ci dicono: Cruciani e Parenzo, liberateci dai Notav, ma noi non possiamo fare nulla, purtroppo, cari ascoltatori.
Non è che la protesta può andare incontro e danneggiare gli altri che non c'entrano nulla e che stanno facendo il loro lavoro, stanno magari rientrando, andando al lavoro.
L'esercito può servire?
Ma non mi riguarda, abbiamo forze di polizia tra le più abbondanti in Europa, quindi bisogna solo far rispettare, configurare il reato e punire le persone che stanno creando problemi anche agli altri.
Ma c'è già il reato.
Ragionare invece sull'opera, se si vuole ragionare, si continua a ragionare.
Ma sì, di che bisogna ragionare?
Per carità, però a un certo punto la cosa assurda è che ci sia solo perché risiedo su un territorio, posso fermare una cosa che interessa milioni di persone. È come se quello del comune, prima di casa sua, tutta la popolazione si mettesse d'accordo di interrompere le linee e dire: nel mio comune non passano le linee elettriche, lei si trova senza corrente.
Ma lei come farebbe come la Thatcher?
Beh, non me lo faccia dire. Ma
perché no? Mica è un criminale.
Sarei molto più duro, sì.
Molto più duro della Thatcher, cioè, che vuol dire?
Esercito. No, molto più duro di come si sta dimostrando adesso il governo, ma per carità, io sono convinto che se ci fosse stato il mio sarebbe stato duro come questo. Non è che dico se ci fossimo stati noi.
Ecco,
no,
molto più duro che significa? Cioè dare disposizioni?
Li porto, la disposizione si configura, ci si trova con la magistratura, si configurano i reati e uno a uno le persone commesse reati vengono prese e portate in galera. Punto.
Dunque, appena qualcuno inizia a occupare l'autostrada, via, spazzare via.
Io non occupo l'autostrada, protesto, faccio tutto quello che si vuole. La democrazia si esercita nei limiti che non vanno a incidere nella libertà delle altre persone. Io posso protestare, è giusto che protestino, se la pensano, anche 10 anni contro la TAV, che facciano, che manifestino il loro pensiero come vogliono, ma il loro pensiero trova confine nella libertà degli altri, nel diritto degli altri di andare sull'autostrada e di fare il loro lavoro e di vivere la loro vita normalmente.
Senta, ma quando lei dice portare via, cioè spazzare via anche con forza, cioè far intervenire la forza pubblica in maniera vigorosa subito, questo bisogna fare?
No, sì, riprendo uno per volta, a costo di mettere 4 poliziotti per persona, di trattarli bene, di mettergli anche un cuscino sotto, ma li porto cortesemente dove meritano.
Beh, cortesemente. Senta,
però sai una cosa, cioè,
il signor Abba, che è caduto da quel traliccio, no? Alcuni dicono addirittura colpa della polizia che l'ha inseguito, lei che ne pensa?
Ma io quando ieri ho sentito che era fuori pericolo, ho commentato, visto che ormai facciamo i nostri commenti su Twitter o su Facebook, ho commentato: bene, una buona notizia.
Vabbè, questo mi pare.
Bene, una buona notizia. Poi cosa sia successo, siccome non c'ero, non lo so. Mi ha disgustato ieri il filmato di quel cretino che diceva pecorella al carabiniere.
Sì. Anche perché non parlava di Gaetano Pecorella.
No, non parlava di Gaetano Pecorella.
No, questo dico, non è che parlava dell'avvocato Gaetano Pecorella.
Sì,
Pecorella.
Quello è stato.
Però l'obiezione mia, Crosetto, è questa, cioè voi fate, io sono d'accordo con lei al 100%.
Dunque il cretino è più quello cretino di Abba, come ha titolato il giornale, che ha titolato è solo un cretinetto, in realtà è più cretino quello là, forse, no?
Beh, quello che dice la Pecorella, dice?
Sì, sì.
Beh, sì, lei, scusa, ho visto il carattere suo di Parenzo, se fosse state voi da posto del carabinieri sarebbe un minimo di reazione.
Beh, infatti,
che sarebbe
infatti,
che sono
infatti
notoriamente una persona calma, devo dire che un minimo di reazione l'avrei avuto.
Ecco, che cosa avrebbe fatto lei nei panni del carabiniere?
Vabbè, qualcosina gliel'avrei detto.
Che ne so, un pugno in faccia, no?
No, quando
ormai questo effetto nessuno in vita mia, ci mancherà inizio a 48 anni, no? Però a parole uno può anche dire cosa pensa, perché il carabiniere si è comportato come deve comportarsi un carabiniere.
Però fosse stato lei là al posto suo,
sarebbe preso gli fosse stato lei, scusi.
No, ma io, beh, io non ci voglio nemmeno pensare.
Non fa testo.
Non ci voglio nemmeno pensare.
Ah, io vado ai matti. Però c'è una contraddizione, caro Crosetto, perché il suo partito, che adesso invoca giustamente il rispetto della legalità, beh, insomma, sulla questione della legalità.
Ma che c'entra questo, scusa?
E del rispetto della legge, caro.
Però non si può fare benaltrismo a massimi livelli,
È coerenza.
Parenzo, ma cioè, cosa c'entra adesso?
La legalità è un principio che vale in assoluto, vale per i Notav, vale per Cosentino, vale per
Milanese, cosa c'entra, mamma mia.
Vale per Verdini, vale... Vado avanti?
No, no, non va bene così, non va bene, non va bene.
Va bene, la legalità è un valore.
Le dico una cosa che lei sa perfettamente. La responsabilità penale è sempre individuale, mai collettiva. Io parlo di legalità e parlerò sempre di legalità, perché tranne qualche divieto di sosta e tranne il fatto che i vigili di Roma mi hanno messo ieri le ganasce alla macchina, anche la parcheggiata sulle strisce bianche, e la cosa mi fa impazzire.
Le hanno messo le ganasce quando? Ieri? Ieri le hanno messo le ganasce?
Sì, stamattina ho trovato le ganasce. Ma il motivo per cui ho chiesto al mio amico di accompagnarmi.
Ma che alla Smart o all'altra macchina? Alla Smart? No.
No, la Smart era quell'auto mia.
L'ha lasciata la Smart ormai?
Era l'auto blu.
Ah, era l'auto blu, ormai. Che macchina ha adesso lei?
No, una Jeep vecchia.
Beh, sì, come al solito, Jeep vecchia.
No, vecchissima, proprio vecchissima.
Che Jeep ha?
Una Jeep vecchia, un Wrangler vecchissimo che ha 27 anni.
C'è un Wrangler? Che?
Una Jeep che ha 27 anni.
Com'è che si chiama?
Wrangler.
Ah, la Wrangler, sì, la famosa Jeep Wrangler di 27. Quella consuma come una dannata.
Diesel,
poi al centro di Roma, al centro di Roma, una cosa pazzesca.
Non è che la uso, e quella c'avevo, cioè non ho comprato una nuova.
Cioè lei con un sub al centro di Roma, Crosetto, una cosa
che poi in realtà io la uso una volta ogni due mesi. La uso principalmente via.
Comunque adeguiamoci a questa nuova trasparenza anche del governo Monti, no? Che a lei piace, mi pare di capire. Piace questo governo, no? È passato da una critica iniziale.
Guarda, io sono passato dalla critica iniziale e se ha letto le mie ultime dichiarazioni sulle liberalizzazioni, continua la critica.
E vabbè, alle liberalizzazioni, però alcuni ministri stanno facendo bene.
Oggi
Berlusconi ha detto che ci potrà essere una grande coalizione anche nel 2013. Lei è d'accordo?
Come lei sa, io considero quello che dice Berlusconi degli autorevolissimi pareri.
Autorevolissimi pareri e basta.
No, nel senso, è un po' come nella Chiesa quello che dice il Papa, no?
Beh, addirittura.
Nella Chiesa, voi guardi per i cattolici veri, come lei sa o dovrebbe sapere, quello che dice il Papa è diverso da quello che dice il Vangelo. È un autorevolissimo parere. Voi i cattolici, i cristiani si muovono secondo la loro coscienza.
E dunque lei è d'accordo o no? È d'accordo?
Questo vale per me nel PDL, come dimostra.
È d'accordo o no con questa cosa?
Io sono d'accordo che il problema della prossima legislatura, quello di cui nessuno parla ancora, del fatto che noi dobbiamo rientrare i 50 miliardi all'anno di debito pubblico dal 2014, no, e si figuri governare un paese in cui dal 2014 ho bisogno di un'ulteriore manovra di 70 miliardi l'anno.
E dunque si può fare solo con una grande coalizione, sì o no?
Si può fare mettendo assieme, secondo me, tutti.
Mettendo assieme tutti. Dunque lei è d'accordo con Berlusconi, in sostanza, che dice, anche se poi sono sempre frasi ipotetiche, potrebbe fare...
Non significa candidarsi assieme, significa mettendo d'accordo tutte le forze politiche, intendo proprio tutte, sulle cose necessarie da fare, sulle cose su cui non si può fare demagogia. Poi se si vuole separarsi, andare divisi, proporre ricette diverse, perché non so, la ricetta non è unica. Cioè la mia sarebbe diversa da molti, da quella di Fassina, con tutto il rispetto che ho.
No, certo. Senta, però dobbiamo risolvere, prima della conclusione, abbiamo un minuto, questa questione dell'affitto. La trasparenza. Qui hanno fatto le cose patrimoniali, il governo Monti, le dichiarazioni patrimoniali, c'è tutto. Non la sentiamo più. Non la sentiamo più, si fermi. Non la sentiamo più.
Perso la parola affitto.
Appena abbiamo cominciato a parlare di affitto di nuovo. La sento male, la sentiamo male. Pronto? È sparito. Pronto?
No, ci sono.
Ah, ecco. Allora quanto paga di affitto?
No, dico la dichiarazione patrimoniale l'ho presentata come quella della cosa. L'affitto saranno fatti miei.
No, no, me lo dica, me lo dica, me lo dica, Crosetto.
Ma vi posso dire qualunque balla, capito?
Beh, ci dica una balla.
Ma no, no, no.
Ci dica una balla, meno di 2000 o più di 2000? Più di 2000.
No, sono fatti. Sono fatti miei.
Ma no, ma non si può non dire. Ormai
ma
siamo qui. Che male c'è quando uno paga di affitto? Un politico dice: io a Roma pago di affitto 3.000 euro al mese.
Regolarmente registrato e pagato con bonifico, che è l'unica cosa che avete.
Appunto, 4.000 al mese?
Lo pago io e lo pago.
4.000?
Ma no, ma sta facendo assicurato, sta tranquillo.
A tra poco dopo la pubblicità. Siamo qui 800 24 00 24. Caro Parenzo, voglio leggerti una mail che mi ha mandato un ascoltatore, sì? Che si chiama Marco.
Insulti?
Guido l'autobus, no, al contrario, guido l'autobus da oltre 10 anni, la mia azienda possiede linee nazionali e internazionali, io spesso vengo impiegato su una linea che passa proprio in Val di Susa diretta a Lione, in questo momento ho diversi colleghi bloccati con i relativi utenti in varie zone d'Italia. Volevo solo mandare un grande saluto a tutti i miei colleghi, forza ragazzi, questa è l'Italia da prendere in esempio, lavoratori che non si fermano davanti a niente, pioggia, nebbia, neve, ghiaccio, estremisti, basta con questa storia, si ponga fine a questa vicenda, Crosetto.
Vabbè, più che essere d'accordo con lei.
Dica qualcosa in più, dica che ci vuole un intervento forte. Monti, parli Monti, dica qualcosa. No, parli Monti. Perché sta zitto Monti su questo?
Non c'è neanche bisogno che parli, no? Facciano i fatti. Cioè, non è che devono esprimersi e fare dichiarazioni. Cioè, il ministro degli interni.
Sì, ma dice delle cose ovvie. Dice. Dicono stop alla violenza, fanno dichiarazioni inutili, stop alla violenza. Dicono...
Bisogna procedere ad alta velocità proprio, ma ad alta velocità bisogna procedere.
Senta, ma l'intervista oggi sul Corriere della Sera di Roncone al capo dei tassisti, che dice, cita anche Fassina, però insomma dice qui abbiamo lavorato in concerto praticamente con Gasparri, con altri elementi del PDL, con Alemanno, ma questa non era una novità. Lei, che è uno di quelli che le liberalizzazioni le vorrebbe sul serio, non l'ha colpita un po' che persone del suo partito, perché in realtà sono cose che probabilmente lei già conosceva, che persone del suo partito hanno questi rapporti così stretti, tutto legittimo, con i leader dei tassisti?
No. Mi ha colpita.
No.
No, anche perché, se devo dire, la liberalizzazione dei taxisti non mi è mai affascinato. Io, siccome il taxi lo usano lo 0,2% dei cittadini italiani,
sì.
La liberalizzazione probabilmente non porterà neanche una diminuzione di tariffe, ma dividerà il reddito tra più taxisti. Io preferivo una bella liberalizzazione magari della rete ferroviaria
o del gas,
che interessa milioni di utenti.
Ma c'è quella?
No, c'è in prospettiva.
Quella della rete ferroviaria
fatta...
c'è? C'è,
no,
il Ferro di Montebrivolo che arriva.
Se lei parlasse.
No, è la rete.
Se lei seguisse la vicenda di Montezemolo, saprebbe che Montezemolo, con cui io non ho una particolare simpatia, ma ha comprato i treni da un anno, ha assunto 800 persone, sì. Ed è fermo perché Moretti, il suo concorrente, che gestisce sia Trenitalia, suo concorrente, sia la rete, gli dà lo spazio per mettere i treni. Cioè, noi siamo in un paese in cui discutiamo di liberalizzazione dei taxi, su cui vanno qualche migliaia di persone, e non discutiamo di liberalizzazione di linee ferroviarie, su cui vanno milioni.
Non c'è solo il blocco di Moretti, non c'è solo il blocco. Ci sono varie cose, ci sono varie cose lì, non è che...
Una cosa, ma lei pensa alle tratte regionali. Guarda, in Piemonte un signore, un'azienda privata, non so neanche chi sia, si è inventato una tratta Torino-Milano con tutte le fermate, perché altrimenti la
città
fa diretta. L'hanno fatto chiudere. Cioè, e gli utenti, i milioni che usano e tutti i giorni fanno i pendolari, che si trovano dentro senza concorrenza, dentro vagoni che
ma la cosa
vagoni.
Sconcertante, Crosetto,
quando si parla di liberalizzazione si parla di quello. Aggiungo un'altra cosa, io vorrei che si fosse parlato di un'altra cosa che in questo paese fa scandalo, ma approfitto per dirlo. Voi pensate che la Cina pensa di avere nel 2025 il 15% del loro prodotto interno lordo, che sarà molto più grande del nostro, che deriva dalle staminali.
Allora?
In Italia nessuno ha pensato, ad esempio, di liberalizzare un settore che sarà un settore del futuro, dove noi abbiamo scienziati all'avanguardia che lavorano nel mondo, perché qua non possono lavorare. Un settore che ha a che fare con la salute delle persone, un settore che anche nei costi, diminuendoli, della cura di malattie gravi. Allora,
dunque il voto a Monti sulla liberalizzazione, il suo voto a Monti sulla liberalizzazione quant'è?
No.
3, 4?
Ah, no, per la volontà gli do anche un 5,5.
E per i risultati?
Per il risultato un 5, anche perché, e aggiungo una cosa, e con qualunque imprenditore artigiano, eccetera, il problema sulle liberalizzazioni, sulla libertà di iniziativa d'impresa, molto spesso non è anche lo Stato, sono i comuni, la burocrazia,
sì,
comunale,
la burocrazia,
le regioni, la burocrazia regionale, le province. Cioè, no,
sì, però
volte,
sì, qua si sente poco, dunque devo concludere perché veramente si sente poco. Senta, ma l'inno del PDL l'ha scaldato oppure è una cosa inutile in questo momento?
Non ho capito.
La questione dell'inno del PDL l'ha fatta scaldare oppure è una cosa inutile in questo momento?
L'inno del PDL?
Sì, l'inno che ha trovato Berlusconi, l'ha sentito?
No, non l'ho neanche sentito.
La porcheria?
No, non l'ho neanche sentito, quindi mi ha scaldato al punto tale che non l'ho neanche sentito.
Senta, ma siccome i sondaggi sembrano pessimi, è giusto o no, se ne sta discutendo, presentare il simbolo del PDL alle elezioni, oppure è meglio un po' nascondersi alle prossime elezioni comunali?
Un'altra cosa che a me non affascina è il simbolo, è cosa c'è dietro al simbolo, cioè cosa dice un partito, come pensa di porsi agli elettori, qual è il progetto che pensa, quali sono le persone che incarnano il progetto. Il simbolo è la punta dell'iceberg di qualcosa, io vorrei che fosse l'iceberg, poi discutiamo anche del simbolo.
In questo momento c'è o no?
Anche c'è un sacco di... Mi pare che tutti i partiti in questo momento debbano chiarirsi l'idea su cosa vogliono fare, come vogliono farlo e quali sono le regole del gioco con cui vogliono
D'accordo, farlo. Ma sembra alle prossime elezioni si parla di liste civiche più che in alcuni casi addirittura di togliere il simbolo del PDL, anche se poi Berlusconi ha detto di no. Ma lei che farebbe? Lo presenterebbe?
Poco, vede, se io faccio una lista di 20 persone in gamba e ho il simbolo del PDL o il simbolo del campanile e la credibilità di quelle 20 persone di loro comune che portano un portavoce.
Va bene, grazie, buona serata. Grazie a Guido Crosetto, PDL. Giancarlo, da provincia di Vicenza, non si sentiva nulla di Crosetto, il collegamento pessimo. Giancarlo, provincia di Vicenza.
Signor Cruciani, buonasera.
Buonasera, dica.
Lei mi conosce? Io sono il farfallaio.
E chi è il farfallaio?
Ma come chi è? Quello del museo, non si ricorda? Degli asparagi di Bassano, che l'ho chiamata qualche mese fa.
Comunque, vabbè, Giancarlo, in questo momento non mi ricordo. Comunque vada.
Il farfallaio ce n'è uno solo in Italia. Io vado spesso in Val di Susa, la conosco molto bene. No?
Allora?
Purtroppo la Val di Susa, parlando del merito, ma due secondi proprio, è lunga quasi 100 chilometri ed è molto stretta e ci sono già un sacco di infrastrutture, forse per quello che la si lamentano molto. No? E quindi... nessuno in questo momento, diciamo, sta pensando alla soluzione del problema e quindi si continua a dire dei poliziotti, dei notav, dei poliziotti, dei notav. Ecco, la soluzione del problema, secondo me, visto che io ci vado molto spesso e vedo dove inizia la galleria, eccetera, sarebbe di portare l'inizio della galleria più a valle.
Guardi, io mi sono rotto le scatole di discutere nel merito di questa cosa. Ci sono persone molto più
complesse.
Ma non lo so, adesso siamo tutti diventati tecnici dalla TAV, abbia pazienza. Ci sono delle persone.
La galleria portata più a valle,
sì,
fa sì che la valle non viene toccata, mi spiego.
Va bene, Giancarlo,
ma non siamo nel grande programma di Enzo Tortora dove c'erano quelli che venivano a proporre soluzioni mirabolanti. Ci sono degli ingegneri, vedete che adesso telefono ci bisogna spostare di 2 centimetri il buco.
No, si tratta
di cosa stiamo parlando?
Di chilometri.
Basta, Giancarlo. Basta. Xavier da Torino, buonasera.
Buonasera. Allora, ho ascoltato tutto quello che è stato detto, sento le vostre conversazioni sul TAV e io sono uno di quei delinquenti che va in Val Susa.
Io non ho detto che lei è un delinquente, Xavier.
No, ma lo sto dicendo.
Se lei occupa le strade, se lei occupa una strada, se lei tira un sasso, se lei cerca di forzare un corteo, certamente per me può essere assimilabile a un delinquente.
Lei ha parlato prima di 4 delinquenti che stanno in Val Susa, ma va bene.
No, ma lasci perdere, smetta.
Ognuno le sue opinioni.
La smetta con questa. No, ma che cosa vuol dire? Lei sta semplificando una cosa che io non ho detto, per cui non diffonda l'idea che io ho parlato di 4 delinquenti. Ce ne sono anche di più, se è per questo.
Ce ne sono di più, esatto, faccio parte di quello.
Dipende, io non ho detto che lei fa parte dei delinquenti, sto dicendo che ci sono dei delinquenti e questo è fuori di dubbio.
Lo sto dicendo io, quindi.
Vabbè, lei se lo sta dicendo da solo, se lo sta dicendo da solo, benissimo. Si attribuisce la patente di delinquente. Bravo, se le piace così. Benissimo.
Assolutamente. Allora, non le farò perdere altro tempo. La questione del TAV, per come è stata trattata, può essere presa da due punti di vista. La prima, che è quella che ha prendetto e mi sembra non ne abbiate voglia di parlare, è quella banalmente tecnica, ma avete ragione, non siamo tutti ingegneri, io non sono un ingegnere, studio tutt'altro, però esistono tantissime motivazioni. Uno dei miei docenti, Gianni Vattimo, europarlamentare, ha presentato insieme ad altri ricercatori e professori sì. accademici delle ragioni tecniche.
Oddio, per ancora insiste ancora su questa cosa qua. Non me ne frega niente, non sto parlando delle ragioni del sì o del no. Lei può avere tutte le ragioni del mondo, ha deciso un Parlamento, la democrazia, Xavier, la democrazia, lo capisce o no?
Perché arrabbiato?
Ma io non sto arrabbiando, ma è come se uno non volesse sentire.
E parliamo simpaticamente.
Sì, vabbè. Senta un attimo, Luca Ba, che tutti noi vogliamo si salvi, eccetera, sta meglio e siamo contenti. No, no, il punto è questo, è caduto per colpa della polizia?
Allora, non è questo di cui stiamo parlando.
No, non mi interessa, rispondo a questa cosa, rispondo a questa cosa.
Domanda. Parliamo di una cosa, visto che lei in questa chiave ermeneutica interpretativa ha anche cercato di aggirare un personaggio come Perino, semplicemente, visto che a lei piace, visto che a lei piace parlare di violenza, visto che a lei piace fare un grande fratello mediatico su delle vicende che invece sono di una gravità estrema, parliamo di tutte le violenze, quindi perché
tutte
viene fatto
violenze.
Vedere il video di una persona che ha torto, e lo dico chiaramente, ha torto, dà della pecorella a un poliziotto.
Ma quella non è violenza, quella non è violenza.
Ma non viene fatto vedere il video di un chi? Consigliere regionale, per esempio uno a casa, non dico il partito perché non voglio fare una questione politica, che assiste un manifestante che è stato colpito dai lacrimogeni. Io ero tra
Ma si fa vedere tutto, si fa vedere tutto.
Si fa vedere,
si fa vedere tutto. Si fa vedere. Si fa vedere tutto, ma che non si fa vedere, ma lasci perdere, Xavier, lasci perdere.
Allora con lasciare perdere non è un'argomentazione. Se
guardi Xavier, si fa vedere sempre, si fa vedere tutto. Oggi si fa vedere tutto in Italia, tutto.
No, siete immersi nel vostro solipsismo editoriale. Solipsismo
ma quale solipsismo? Ma la smetta di dire stronzate.
State dietro una scrivania e non sapete quello che è successo.
E invece lo sa lei quello che è successo. Io rispondo a questa domanda. È caduto per colpa della polizia, sì o no?
Il 27 giugno dello scorso anno io ne racconto questa scena.
Sì.
Io ero davanti, ero al presidio di Chiomonte quando è stato sgomberato.
Sì.
Io ricordo chiaramente questa scena.
Benissimo.
Avevano già preso tutto quello che dovevano prendere con le ruspe, lanciando lacrimogene ad altezza uomo.
Sì.
Quindi questa è la prima cosa. Il questore che una volta entrato, una volta che avevano preso tutto, ha dichiarato a degli amministratori e degli avvocati testuali parole: io per colpa vostra ho un poliziotto morto, adesso fateci fare il nostro lavoro, e ha dato ordine ai poliziotti di caricare. Non c'è mai stato un morto, quella è un'affermazione falsa. I poliziotti hanno caricato e iniziato a sparare nei boschi della lacrimogena ad altezza uomo.
Bene.
Questo è reato.
Benissimo,
perché non identifichiamo?
Lo sta dicendo lei adesso, sì, come all'esse lunga col cartellino così, benissimo.
No, identifichiamo i poliziotti.
Pubblicità. Un attimo, resti lì, non si preoccupi, resti lì, pubblicità. Intanto secondo il foglio c'è un logo, lo sto leggendo proprio dal sito del foglio. Un logo già pronto, tutti per l'Italia, con una sorta di tricolore che sembra la coccarda della Coppa Italia di calcio, e con in mezzo una figura, una statua che non so riconoscere bene, ed è la ricostruzione che il foglio ha fatto del possibile simbolo del nuovo cartello elettorale pensato dal Cavaliere, che si chiamerebbe Tutti per l'Italia.
Vabbè.
Tutti per l'Italia.
Ma è troppo lungo come nome di partito.
Perché? Tutti per l'Italia.
È lunghissimo.
Bene. Abbiamo ancora il nostro Xavier da Torino.
Esatto, sono qua.
Eccoci qua. Allora. Dunque, conclusione qual è?
Dunque, semplicemente la mia conclusione è cercare di capire voi cosa volete fare. Cioè,
no, scusi, Xavier, io l'ho già detto, non voglio fare. Qui non si discute di giornalismo, come lo si fa, come non lo si fa. Certo, non può essere, per carità, la sua opinione, va benissimo. Il punto fondamentale è un altro, molto semplice, molto chiaro. Se ci sono, lasciamo perdere poi le dinamiche singole, le violenze degli uni, le violenze degli altri.
Ma lasciamo perdere perché fa comodo.
No, non è perché fa comodo. Xavier, mi lasci parlare un attimo, però, non è perché fa comodo, perché purtroppo, e dico purtroppo, in questi questi casi in questi, si creano delle dinamiche cui non è esente nemmeno la polizia, come lei ha raccontato. Io credo a quello che è successo, a quello che lei ci sta raccontando. Purtroppo però si creano delle dinamiche, come avviene in altri episodi, come è già avvenuto in altri episodi, di scontro tra bande, da una parte ci sono quelli della NoTav, i più violenti, dall'altra alcuni elementi della polizia che certamente cui prudono le mani e che hanno voglia, dopo magari giorni passati a prendersi pietrate eccetera, di menare un po' le mani, cosa sbagliatissima naturalmente.
C'è una differenza fondamentale,
un attimo, cosa sbagliatissima ho detto, Xavier, un attimo solo.
Sì, no, però allora,
una differenza fondamentale.
Allora, io sono d'accordo con lei che da tutte le parti, infatti io condanno le violenze da parte degli...
Sì, però il punto è un altro, Xavier, il punto è un altro. Mi dica, qual è la differenza? Qual è la differenza? Avanti.
La differenza è che quello che fa un manifestante è rimesso all'istanza individuale del manifestante.
Ma che vuol dire?
Invece...
Ma perché non è organizzata la cosa, secondo lei?
No, aspetti che il singolo decide di fare... violenza, sbagliando.
Ma no, il singolo, il gruppo oltre che il singolo.
Aspetti, ed è un singolo cittadino sconosciuto.
Allora?
Dall'altra parte c'è una divisa che rappresenta lo Stato.
Ma questo l'ho capito, l'ho già detto io. Sì, ma Xavier, abbia pazienza, però lasciamo perdere.
Ma non è
così.
Stato, lo capisce o no?
A parte che, come sa, il monopolio della violenza, dell'uso della forza è dello Stato e non è dei cittadini, punto. Dunque, in realtà, quella violenza in alcuni casi può essere utilizzata, naturalmente bisogna saperla utilizzare, bisogna farlo in maniera non indiscriminata. Lei ci sta raccontando delle cose che certamente dimostrano che in alcuni casi non c'è stato un uso, come dire, no, raziocinante della violenza. Il punto però non è quello, a me me ne frego di questi singoli aspetti, di queste dinamiche, di queste piccole dinamiche. Il punto è un altro, che quest'opera è stata decisa e bisogna farla, punto. Bisogna che queste cose si avvino. Se qualcuno decide di aprire un cantiere e ci sono delle persone che impediscono che questo cantiere sia aperto, quelle persone vanno tolte da lì, vanno prese. Se una persona, come leggo adesso, occupa la stazione di Brignole a Genova, questa persona o queste persone vanno prese, come diceva prima Crosetto, una per una e portate in galera. Vanno portate in galera per occupazione. Lei lo capisce questa cosa, questa
è la normale conseguenza,
questa
no?
Lezione normale di democrazia, oppure non la capisce?
Questa è una resistenza, perché non è mai
resistenza a che?
Ma via, hai capito? Allora, è stato, non sento un'altra voce, non sei mica.
Ma resistenza a cosa? Ma non siamo nel 45 contro i nazisti, ma di che sta parlando? Di cosa sta parlando?
Qualcosa di inutile, al popolo ne sta.
Ma questo lo dice lei che è inutile, lo dice lei. Ma chi l'ha detto?
Ma chi l'ha detto le regole della democrazia?
Senta, Xavier, lei non le conosce le regole. Lei purtroppo le regole della democrazia le devo dire dopo 10 minuti di conversazione. Evidentemente con questa conclusione, lei ha fatto la conclusione, bisogna resistere. Non le conosce le regole della democrazia. Mi dispiace, ma non le conosce. Punto e basta, non le conosce, mi dispiace per lei. Vada a lezione dei classici, prenda dei libri, eccetera. Vada a lezione di come funziona una democrazia. Se lei dice che è giusto occupare la stazione di Brignole perché è un atto di resistenza, si ripassi qualche cosa.
No, ma lo possono occupare, però non si possono stupire se poi sgombrano la stazione, ma mi pare evidente.
Certo, invece no.
Invece ci stupiscono, dicono: oh cazzo, ci sgombrano, e per forza stai occupando.
Guardi,
la stazione.
Xavier, lei magari avrà delle. Lei ha partecipato mai a degli scontri, Xavier?
Cosa intendi? Mi definisca partecipare a degli scontri che mi sono
che ne so, ha tirato mai dei sassi?
No, io non ho mai tirato sassi.
Mai fatto scontri con la polizia?
Non ho mai fatto scontri con la, quando la polizia arrivava, sì. Io ero insieme a Zanzi, c'erano diversi amministratori, anche esponenti politici, per esempio dell'unica forza politica NoTav,
sì.
Quindi c'erano anche esponenti politici, non abbiamo fatto assolutamente nulla, si fa resistenza pacifica, però si fa resistenza perché non c'è dialogo. Non c'è mai stato un tavolo di dialogo con le comunità montane o un tavolo tecnico serio, mai. Quindi,
questo lo dice lei, sono 20 anni. Traffico, questi grazie. Traffico. Bene, risentiamo un attimo il signor Sottocorona. Signor Sottocorona.
Perché?
Eh sì, voglio sentire Sottocorona.
Dalle previsioni del tempo.
Sottocorona.
Posso dire una cosa che tutti avete definito agghiacciante
il discorso di quel ragazzo che può essere sciocco.
Discorso mi pare
provocatorio.
Una frase grossa. Non, il discorso del ragazzo.
Non hai mai partecipato a manifestazioni in cui si dice ben di peggio dall'una e dall'altra parte.
Perché decidi per me?
Perché non è agghiacciante che qualcuno sia salito sul traliccio per farlo scendere. Se nessuno saliva, Luca stava ancora su quel traliccio, non faceva male a nessuno. Sali, e questa è provocazione.
Beh, certo, le dimissioni dei vertici dell'Associazione Bancaria Italiana, passando a tutt'altro, per protesta contro Monti, smentisce un po' di cose su quella su sull'uomo delle banche, certo. Eccetera.
No, ma diranno anche su questo, è tutta una messa in scena, un grande complotto per far vedere, dai, qualcuno tirerà fuori la fesseria comunque che Monti è l'uomo delle banche, quindi è tutta una fiction. Qualsiasi cosa accada,
sai chi c'è? Sai chi c'è?
Chi c'è adesso?
Mario?
Eccolo!
Ah!
Padania Mario libera! Perché?
Come Padania libera?
Dal sito, direttamente dal sito.
Come direttamente dal sito?
Dal nostro sito.
Quello sugli immigrati?
Padania Libertà.
Padania Libertà.
Giustizia Libertà era.
Indipendentista, ormai abbiamo lanciato l'internazionale degli indipendentisti.
Ma dove sei? Che ti sento male, che si sente una voce metallica, dove ti trovi?
Sono appena uscito dall'aeroporto di Caselle, arrivo da Bruxelles.
Adesso ti richiamiamo perché non si sente come dici tu
non ho sentito l'ultima frase.
Ecco, la frase è questa.
Non si sente come
tu dici.
Non si sente un Monti.
Non si sente un cazzo, questo è il punto. Vabbè.
Non si sente un governo dei banchieri.
Ti richiamiamo tra un secondo perché non si capisce bene questo telefonino perché reagisce in questo modo. Luca da Vicenza, buonasera.
Mancava una giornata così.
Vai, Luca.
Eccolo qua. Allora, la domanda che volevo fare a voi conduttori e a quel deputato di prima,
sì,
che diceva che la libertà di contestare finisce dove si comincia a danneggiare dei cittadini che non c'entrano niente con la questione, tipo occupare un'autostrada e fermare il traffico, fermare una stazione.
Mm.
Allora la domanda è questa:
sì,
perché il mondo considera uno come Gandhi una delle persone che hanno fatto progredire l'umanità?
Lei sta bestemmiando, lo sai che
Gandhi
sta...
non ha mai
lei, aspetti un attimo.
Lei sta bestemmiando, lo sai.
Aspetti,
no?
Un attimo. E Gandhi nella logica, se posso parlare?
Sì, si vada.
Ecco, cosa faceva? Per esempio, occupava i binari,
sì,
metteva le persone di traverso sui binari e fermava i treni.
Sì.
Questo cosa significava? Che dava sicuramente fastidio a quelli che dovevano andare a lavorare, che dovevano andare a spostarsi.
Sì.
Eppure Gandhi è considerato, come dire, un faro.
Cioè lei sta paragonando Gandhi ai militanti no TAV?
No, io domando.
Sì.
La domanda è una domanda. Perché
c'è la lotta per la liberazione dell'India?
No, il sistema non violento.
Ma non è quello violento,
guardi che gli stessi che occupano.
Finisco,
sì, ma ho capito
perché
benissimo.
La resistenza passiva, che è quella che compra un'autostrada, viene considerata, domando, una
guardi,
cosa delinquenziale,
Luca,
quando la stessa cosa, quando la fa Gandhi, Gandhi viene considerato uno degli uomini che ci stanno
benissimo,
che hanno portato.
Benissimo, io lo spiego subito. Primo, perché si sta parlando, adesso lei sta bestemmiando sul serio, perché sta paragonando.
No, sta bestemmiando
perché se paragona i notab a Gandhi, abbia pazienza.
No, non paragono.
Sì, ho capito il metodo, ma si dà il caso che
lo stesso metodo.
Ho capito, ma non è che lo può ripetere all'infinito.
Alle persone normali, certo, alle persone che devono andare a lavorare, il treno che non partiva dalle stazioni indiane è lo stesso treno che non parte dalla stazione occupata da...
Allora, gli stessi che vanno a occupare la stazione sono gli stessi che tirano le pietre ai poliziotti, che provocano gli incidenti. Non è incidente. Vabbè, lei pensa che l'occupazione di una... A parte che si era nell'Ottocento all'epoca, per cui di che stiamo parlando... Vabbè, quello che è 900, quello che è
tipo di un secolo.
Sì, va bene, d'accordo, ma non è quello.
A proposito di lega libri.
No, ma non è, mi è venuto così 800, su, non dica stupidaggini.
Lei ha detto che Gandhi.
No, no, ma
guardi,
io
che la
stupidaggini.
Senta,
guardi che la marcia
non è
del sale di Gandhi non ha mai sfiorato nessuno.
cioè
ma cosa
c'era violenza.
Sto parlando del metodo, rispondetemi, perché questo metodo?
Vabbè.
Perché questi qui, quando i poliziotti
toccava il diritto sacrosanto dei cittadini normali, è considerato uno di quelli appunto che sono stati importanti,
ma perché non è così
sempre nell'umanità.
Vabbè.
E lo stesso metodo,
se le piace così,
guardi,
se le piace l'occupazione delle stazioni, se le piace una stazione occupata, un'autostrada occupata, sarà. Sì, ma Luca, lei sta facendo una domanda inutile, una domanda che, ripeto, paragona due epoche diverse, si sta parlando della liberazione dell'India, no, ma di che parliamo?
Ma
che c'entra?
La battaglia di Gandhi, quando Gandhi si distendeva sui binari e gli inglesi li prendevano a forza e li spostavano in braccio e li portavano via, si chiamava resistenza passiva, non c'era violenza attiva. Quando invece i poliziotti vanno lì per sgomberare i binari, partono sassaiole, parte violenza. Non stanno inermi seduti e si fanno tirar via. Ha capito la differenza qual è tra la disobbedienza civile gandhiana e le azioni dei no-tav? C'è una differenza abissale tra distendersi su un binario e farsi
è contento di questa spiegazione di Parenzo oppure no?
No,
no, nemmeno questo. Benissimo.
Perché non mi risponde? Perché non rispondete alla mia domanda?
Ma perché così? Le ho risposto. Non c'entra nulla la disobbedienza civile del Mahatma Gandhi. Nulla.
Perché?
Vabbè, però perché?
Perché gli inglesi li prendevano a forza in braccio e li portavano
via. Era resistenza passiva, non c'era un atto di violenza.
Ma perché se uno ferma un'autostrada non è resistenza.
Dunque, secondo lei non c'è nel movimento no TAV non c'è violenza.
Se uno non c'entra.
Vabbè.
Se uno.
Senta, abbia pazienza, se lei non vuole capire.
Non è la stessa cosa.
Va bene,
quando fermava i treni.
Ho capito, si ferma l'autostrada e per me comunque a me non me ne frega niente di Gandhi o non Gandhi.
No,
per me uno che ferma l'autostrada, uno che ferma l'autostrada strada va preso e portato, va preso
al suo livello.
Esatto, infatti a me siccome non me ne frega niente,
Gandhi non gliene frega niente e lei interessa a Crosetto, benissimo.
Ma cosa vuole dire?
Non è che funziona. Vabbè. Così la storia.
Senta, caro Luca, sto dicendo che non mi interessa il paragone con Gandhi. Lei lo fa benissimo, lo faccia, non si aspetti risposte che nessuno le può dare. L'unica risposta possibile è questa: se uno occupa la stazione o un'autostrada va preso dalla forza pubblica e portato in galera. Questa è la mia unica risposta. Un po' in galera o interrogato, insomma, portato via dal luogo immediatamente. Punto e basta. Questa è l'unica risposta. Si accontenta di questa risposta? No.
Compagni, certo, è la stessa cosa.
Come?
Allora dica, Gandhi era un delinquente.
Ma non è vero.
E doveva essere messo
a parte
in
che per lo
Gandhi
Stato
pagava con il suo corpo.
A parte Luca, che per lo Stato, per i colonialisti inglesi, era un delinquente Gandhi. Dunque, insomma, se uno vuole.
E io sto parlando a Parenzo e a lei. Cruciani Parenzo e quel signore che si vergognava dell'affitto che pagava. E dite, allora, a me Gandhi, secondo me, è un delinquente.
Vabbè.
Ma no, assolutamente no, era un modello di
protezione. Occupava i binari e dava, e ovviamente oltreggiava il diritto sacrosanto della gente di muoversi, di andare a lavorare.
Lei non sa nulla della teoria di Gandhi. Gandhi, proprio perché era un non violento, usava il suo corpo disteso sui binari e si faceva trascinare via. Non faceva violenza con il suo corpo, usava il suo corpo come strumento di lotta politica. O lo sa o non lo sa, e questo è il punto. Non c'è molto. Il grande
abbiamo la borsa, grazie. Siamo qui, hanno occupato anche la tangenziale di Bologna.
Anche.
Sì, Perino, quello, ricordiamo, signor Perino, quello di...
È che voi siete delle iene, siete dei sciacalli, siete delle merde!
Sempre lo stesso Perino, eh?
Sempre per noi, era.
Sempre per noi, nonostante la frattura al gomito, ha detto vogliono che torniamo a casa, ma noi non ci ritorneremo, li faremo impazzire tutti.
Vabbè,
e dunque protesta in tutta Italia. Questi sarebbero i Gandhi.
Ma perché no?
È vero? Caro ascoltatore, non è più in linea, non è...
Qualche mese fa ci siamo confrontati con questi ragazzi che occupavano i monumenti, ad esempio. Io ho detto che era una cosa meravigliosa occupare il Colosseo, occupare bellissimo, perché non fa male a nessuno e anzi dà anche valore a questi monumenti che sennò nessuno va a vedere. Meraviglioso, pacifico, colorato, facevano l'amore sui monumenti.
Quello non lo so se facevano
l'amore. Sì, anche la notte con le tende sui monumenti, una cosa bellissima, una protesta civile. Qui siamo di fronte a un'altra cosa. Questo signore che a sproposito cita il Mahatma. paragonato a questo qui, ma di che cosa stiamo parlando? Il Mahatma che faceva i digiuni.
Peraltro in India non è che ci fosse la democrazia all'epoca, mentre in Italia sì, questa c'è già una piccola differenza.
Quello faceva lo sciopero della fame e della sete, il grande Satyagraha.
Vabbè, comunque io sono dalla parte di questi.
Non ti piace il Satyagraha?
No, no, sono dalla
il
parte
grande Satyagraha.
Sono dalla parte di questi che ci stanno scrivendo. Sono bloccati in stazione a Torino Portanova da 2 ore in attesa di tornare a casa dopo una giornata di lavoro. Ci sono i notav che bloccano i binari, che schifo. Un altro ascoltatore, Renato Diseo, che mi scrive: sono sul treno Milano-Verona, volevo ringraziare i notav che bloccano la stazione di Brescia perché sono fermo alla stazione di Romano invece di essere a casa da mio figlio dopo una giornata di lavoro come pendolare. Questo accade, io sono dalla parte di questi, dalla parte di questi, non da parte di quei nulla facenti che occupano le stazioni. Mario Borghezio, eccoci qui.
Eccomi qua, dal mio sito. Ma io vi voglio dire una cosa, io non vorrei scandalizzarvi.
No.
Non che pensaste che nel momento in cui Perino dice brutte ienace, vi vorrei bastonare, vi insulta, vi minaccia, io per quel motivo sarebbe un cattivo sospetto, si è diventato un fan di Perino. Non è così, non mi piace questo clima che si sta creando e che io intravedo anche nel modo in cui avete trattato il signore Gandiano. Sì, perché cioè, l'atteggiamento dei valligiani, non dei Black Bloc, ma dei valligiani, è stato fino adesso sostanzialmente Gandiano. Cioè, non cediamo alla tentazione.
Ma quale Gandiano,
che ormai è largamente diffusa di confondere la violenza dei no global, dei Black Bloc e dei centri sociali che tutti ben conosciamo. Io modestamente ho anche avuto qualche esperienza diretta del loro non gandismo, con la battaglia che comunque la si voglia considerare una battaglia nobile e disinteressata dei valligiani che sono contro la notare. E questa è una battaglia alla quale deve andare il rispetto di tutti.
Scusi, lei è contro la TAB?
Esattamente il momento in cui vedo che sono tutti contro di loro. Ovviamente hanno sbagliato a mettersi ad accettare la brutta compagnia dei Black Bloc, però la loro battaglia è una battaglia che ha un significato.
Dunque lei è dalla parte di quelli che si oppongono alla TAB?
Io vi dico subito che naturalmente se devo indicare un modello di vita, un modello di persona, indico il giovane carabiniere che si è preso per mezz'ora gli insulti eccetera ed è rimasto lì a fare il suo dovere dimostrando anche, pur essendo molto giovane, di aver perfettamente voglio dire introitato quelli che sono i difficilissimi compiti, la filosofia che deve guidare in un paese.
Ma se lei fosse stato al posto,
vi dirò che sono tentato di mettere nel mio sito la frase che è stata riportata dai giornali degli scritti, dei pensieri di quel ragazzo che è salito sul traliccio, quando dice la battaglia più sacra, più bella è quella in difesa della propria terra. E quando poi ho letto che questo ragazzo si guadagna da vivere facendo il contadino, piegando la schiena, lavorando, e vedo, quando ho ancora negli occhi le facce da schiaffi dei camerieri, dei banchieri che vengono a farci la lezione a Bruxelles, a Strasburgo e che comandano Roma, io devo dire che mi sento, da un punto di vista di filosofia della vita, molto più vicino a questo ragazzo che non
ai camerieri di
banchieri.
Anche lei sul traliccio.
Dichiarazione
di simpatia
Borghezio, anche lei salirebbe
su di polemiche e voi la prenderete male. Pensate che io faccia il tifo per quelli che vi vogliono bastonare. Non è così. Però mi sembra necessario che si levi una voce che dica la verità, che molta di questa gente, molti di questi valligiani credono nelle loro idee.
Vabbè, lei, scusi Borghezio, un attimo solo, Mario.
La riflessione del carabiniere che ha detto: secondo me tutti hanno il diritto a poter esprimere le proprie opinioni, quale che sia. Io
scusi, Borghezio, lei è dalla... Ma perché non mi ascolta? Non ho capito.
Non viene sottolineato.
Borghezio!
E non c'è un riconoscimento. Borghezio! Del diritto dei valligiani ad essere contrari a questo auto.
Borghezio, mi ascolta o no?
Certo.
Oh, perché sennò è due ore che stavo parlando. Allora, no, io voglio dire una cosa a Borghezio, scusi, lei deve dire esplicitamente una cosa allora, se il ragionamento è questo, che lei...
Ma io ho sempre parlato chiaro.
Dunque, senza, no alla TAV.
Ma io condivido la posizione politica della Lega, che dice questa è un'opera necessaria per il Piemonte,
allora,
eccetera. Ma non sono certamente fra quelli che vogliono criminalizzare la battaglia
è diventato democristiano, sì.
Dei valigiani che dicono salvaguardiamo la nostra valle.
È diventato democristiano,
lei,
su.
Cioè, si sente... No, io vi dico una cosa. Nel 2005, poco prima
dovrebbe stare
intervista al Corriere della Sera nella quale dicevo queste stesse cose.
Scusi un attimo, Borghezio, mi dica una cosa esplicitamente, la Lega sbaglia, dovrebbe stare dalla parte dei notab, giusto?
No, la Lega fa bene ad assumere le posizioni politiche che ritiene di assumere,
allora?
Che io ovviamente rispetto e seguo. Però non dobbiamo appiattirci, né noi né anche voi, su chi vuole criminalizzare la battaglia ideale dei valigiani.
Noi criminalizziamo i violenti.
Ovviamente condannando le violenze, perché queste non hanno senso.
Ho capito.
Non parliamo poi
Borghezio, mi faccia un commento.
Di chi rischia di sacrificare la propria vita per una cosa di questo genere.
Scusi,
però,
Borghezio, mi ascolti?
Della metodologia, la battaglia che merita tutto il nostro rispetto.
Va bene, Borghezio, non ha detto niente in pratica lei, ha detto...
Io dico con chiarezza, come ho parlato,
non mi pare.
Quando tutti ce l'avevano con le idee del norvegese volante, io sono stato l'unico in Europa a dire che quelle idee, secondo il mio modestissimo parere, sbagliando, e così dico che quella frase lasciata da ragazzo che si è arrampicato sul traliccio è una frase nobile che secondo me meriterebbe di essere messa anche sul mio sito. L'amore per la propria terra è uno dei sentimenti
le frasi
ogni battaglia in difesa della propria terra è una battaglia straordinariamente importante ed è espressione di una filosofia di vita molto diversa da quella che regola i signori con gli stipendi da 500.000 euro che dicono di fare i nostri interessi.
Va bene, Borghezio, mi faccia un commento sulle false pensioni di invalidità, 30 arresti a Napoli di oggi, va, una bella notizia.
Beh, questo si sa, è una vergogna nazionale.
Oltre 4 milioni sottratti all'INPS.
Una vergogna che pesa e che crea giustamente indignazione da parte di tutta quella gente al nord e al sud che fatica ad arrivare alla fine del mese lavorando onestamente percependo magari uno stipendio o una pensione modesti o miseri. Da questo punto di vista io vorrei ancora sottolineare che queste persone che sbagliando nel seguire i no global eccetera,
ma cosa farebbe lei a uno che c'ha la pensione
per questa battaglia in Val di Susa?
Ancora.
Sono gente, sono popolo, sono pensionati, sono casalinghe, sono operai, sono gente del popolo, esattamente come i carabinieri e i poliziotti.
Va bene.
Quindi
pensiamoci
bene prima di tracciare dei.
Va bene, ma lei quando cosa farebbe uno che ha la falsa pensione di invalidità? Cosa gli farebbe?
Io andrei a prendere a casa in maniera come inista coloro che hanno firmato i falsi documenti, i falsi accertamenti, che sono i primi responsabili, che guarda caso non si fanno mai nomi e cognomi, dovrebbero essere messi alla berlina ed essere espulsi dal loro ordine professionale.
Va bene, abbiamo
abbiamo
il traffico 800 24 00 24. Grazie a Mario Borghezio, diventato improvvisamente un po' democristiano sulla vicenda della Notab. E voglio farvi risentire di fronte alle numerosissime dichiarazioni dei politici oggi sulla morte di Lucio Dalla, quello che lo stesso Dalla diceva nel 2009, Lucio Dalla 2009, intanto siamo di nuovo in diretta su TGcom 24.
Bene.
Dalla 2009, voglio farlo risentire perché è una perla, secondo me, soprattutto di fronte a dichiarazioni continue dei politici oggi sulla morte di Dalla. Diceva nel 2009 quello che sentite tra poco.
Favorevole o contrario alla presenza dei politici ai funerali di Stato?
Contrario. Soprattutto per la noia manifestata tutte le volte che li vede, insomma.
Lo sa che al suo funerale i politici ci saranno?
e diranno è stata la colonna sonora della nostra vita.
Mi dà una buona ragione per non morire mai, proprio.
Grazie Lucio Dalla.
Grazie a voi.
Bene. Va bene, va bene. Siamo a Torino con Danilo, 800 24 00 24. Intanto ci ha raggiunto Vittorio Agnoletto. Buonasera.
Ah, buonasera, buonasera.
Come sta?
Bene, bene, benissimo.
Ma dov'è, in Val di Susa, Agnoletto?
No, ormai
no,
non
no, in questo momento sono a Milano. Sabato ero in Val di Susa.
Non combatte,
ah, ecco,
sì,
no,
è stato sabato. Sì, qualche puntatina la fa ancora nei luoghi di conflitto, eh.
Quanto la eccita i luoghi,
più che altro nei luoghi dove c'è ancora un po' di razionalità in questo paese.
Razionalità, come razionalità, scusi.
Come?
Razionalità in che senso?
Com'è?
Cioè quel ragazzo che si rivolgeva al carabiniere era razionale?
Vede, lei guarda il suo naso quando invece bisogna guardare la luna. Lei mi continua a parlare di quel video del ragazzo,
sì.
Mentre io le parlo di un'opera che costa 16 miliardi,
sì.
In una situazione di crisi economica drammatica.
Ma quello è stato già deciso dalle istituzioni democratiche, signora Agnoletto.
Ma no,
se...
guardi, è stato deciso in una fase culturale,
fase?
Sociale, economica totalmente diversa. Adesso vengono tagliate le pensioni, sono tagliati i salari e lei vuole spendere 16 miliardi.
Ma quello lo deciderà il governo. No.
Prima.
Lo deciderà il governo, a parte che le pensioni non c'entrano niente con le opere pubbliche, ma comunque lo deciderà il governo questo qua, non c'è bisogno di fare la guerriglia in Val di Susa. Un attimo solo che
no, nessuna, guardi che la guerriglia non è stata fatta dai manifestanti.
E da chi? Dalla polizia?
Ah, non c'è ombra di dubbio. E guarda, si provi a domandare come mai tra quelli che dirigono l'ordine pubblico a Torino ci sono proprio coloro che hanno compiuto gli atti a Genova per cui sono stati anche condannati. Di questo non parlate mai.
Cioè, scusi
sono
un attimo.
Condannati,
no,
e sono a Genova a dirigere, sono su in Val di Susa a dirigere l'ordine
cioè,
pubblico.
Lei dice gli stessi che dirigevano l'ordine pubblico durante il G8 sono gli stessi che sono a Torino
alcuni,
adesso?
Alcuni sì, sono stati promossi.
Mi faccia i nomi e cognomi. Chi è che dirige l'operazione a Torino?
Per esempio, scusi, lei sa sì. Chi era il capo della Digos a Genova nel 2001?
Non sono un esperto di queste cose, mi dica.
Ma però come giornalista si può documentare.
No, non faccio il tuttologo, mi dica.
Benissimo, Spartaco Mortola, condannato in appello per il processo degli Azzi, ovviamente manca la Cassazione,
sì.
È stato promosso prima vicequestore.
Vabbè, adesso
poi
che fa a Torino?
A Torino. È a Torino,
ma è lui che coordina
sulla Polfer, proprio la polizia ferroviaria.
No, ma scusi, al di là di questo, è lui che coordina le operazioni in Val di Susa o no? No.
Tra quelli lui li ha coordinate nel passato, per esempio in uno dei primi scontri
non
che
è la polizia
stato.
Cilena
e coordina la polizia ferroviaria.
Agnoletto, non siamo in Cile. Non è
no,
il Cile.
No, certo che non siamo in Cile, ma lei che cosa mi commenta del filmato con cui la polizia distrugge un bar a Bussoleno o rincorre per un
operazione
chilometro
probabilmente un'operazione di ordine pubblico svolta in maniera, non lo so, dall'immagine che si vedono, perché poi come al solito voi lo fate
un po' grossolano,
un'operazione di polizia un po' grossolana,
quindi per lei è più grave un ragazzo che si rivolge con delle parole.
Non ho detto che è grave, non ho detto che è più grave.
No?
Agnoletto, non ho detto che è più grave. Le ho fatto una domanda che cosa ne pensava di quel ragazzo. Non ho detto che è più grave, ho detto semplicemente
che si è voluto esasperare la situazione in tutti i modi e che è regola che quando la gente sta sfollando e torna indietro non la si carica in stazione facendogli trovare al ritorno centinaia di poliziotti. Poi mi permetta di dire una cosa.
Luca Abba è caduto da quel traliccio per colpa della polizia?
Allora guardi, come medico so perfettamente che in qualunque corso di formazione che facciamo agli infermieri o i corsi di formazione che vengono fatti ai vigili del fuoco,
sì.
Una delle prime cose che si spiega è che quando c'è qualcuno su un cornicione appeso a una finestra su un traliccio, l'ultima cosa che si fa è l'atto di risalire, perché questo porta quella persona a esporsi in una situazione di altissimo rischio. Allora l'ultima cosa
gli
che
ha dato una
fare
corda.
È hanno tentato di salire sul traliccio, ci sono le immagini.
Ma che dovevano fare? Scusi, Agnoletto. Ma che dovevano fare?
Primo, non salire, perché se tu tendi di salire, sai perfettamente, lo ripeto, lo dicono tutti i manuali.
E dunque sono saliti, lo volevano far cadere?
Non hanno rispettato le misure di attenzione, di precauzione, solo che quando uno è su quella situazione si avvia una discussione, si cerca di convincerlo di scendere.
Ma gli stavano passando una corda,
No, stavano salendo, tant'è vero che c'è la registrazione a una radio dove lui dice a quello che sta salendo, lei non salga, e lui è andato.
Ma che decide lui? Guardi che andare su un traliccio dell'alta tensione è un reato.
Agnoletto, è un reato.
Lei forse non
le comunico
capito.
Che è un reato.
Sto parlando della tutela della salute, le ripeto, si documenti che vabbè. in tutti i corsi
dunque è colpa anche della polizia, è colpa della polizia.
Senta,
la caduta è colpa della polizia.
La polizia si è comportata in un modo scorretto
e ha provocato la caduta, ha provocato la caduta. Che ne so?
Ha provocato quella che i manuali definiscono come la reazione più ovvia di uno che è in una situazione di pericolo e che di fronte alla polizia che sale ovviamente ha tentato di salire ancora più un'altra ed è caduto.
Dunque il poliziotto quello là va messo sotto processo, qualcuno va messo sotto processo, ci vuole un'indagine per
guardi, su questo l'indagine è già aperta da parte della magistratura, però facciamo un ragionamento molto più semplice. Lei pensa che la vicenda della Valsusa si risolve con la repressione in questo modo?
Ma nessuna repressione, ma quale repressione? Ma stanno occupando stazioni, eccetera. Di quale repressione stiamo parlando?
È la provocazione che ha fatto. Ma scusate,
ma ognuno in Italia fa il cazzo che vuole, Agnoletto, ma quale repressione?
Il ministro non si mette a un tavolo con i sindaci, il presidente della comunità
tutto già fatto,
piano.
Tutto già fatto.
Guardi, lei forse questo non lo sa perché giustamente dice non è un tuttologo. Lei sa chi è il presidente della comunità montana?
Chi è?
Si chiama Piano ed è un ex democristiano.
Vabbè, allora
che estremista, un tranquillo democristiano, ascoltando le voci della
Vabbè, che non vuole la TAV, siccome però La TAV è stata decisa, anche se poi il progetto è stato cambiato, eccetera, da parlamenti, Unione Europea, eccetera, si va avanti. Senta, Agnoletto, però io voglio fare una domanda.
Ma scusi, è stata decisa, perché lei non si chiede quali sono le aziende che sono dietro la costruzione della TAV?
Ma ci sono sempre le aziende.
Asse di ferro tra PD e PDL che vogliono assolutamente la TAV. Non ci sono per caso anche gli interessi con le aziende che sono coinvolte?
Le aziende costruiscono.
È un accordo bipartisan.
Agnoletto, devo concludere una cosa sola velocemente. È giusto occupare le stazioni, le autostrade, bloccare? Una cosa corretta secondo lei?
Le faccio io la domanda, è giusto?
No, perché la domanda?
Ho
capito, mi fa la controdomanda, mi fa.
Scusi, lei in una storia non è che può partire dall'ultimo capitolo.
Ma come dall'ultimo?
Cos'è accaduto
è
prima.
Corretto occupare.
Cos'è accaduto prima.
Vabbè, non c'è niente da fare.
Se la polizia si comporta come non deve comportarsi in uno stato costituzionale, e allora qual è la reazione civile?
No, scusi,
cittadini?
Lasci
cosa
perdere
fare?
L'occupazione
ma
delle strade.
Non posso lasciar perdere.
Vabbè, siccome la polizia è cilena, lei dice, la polizia è antidemocratica.
Questo l'ha detto lei. Io ho detto che la polizia non ha rispettato le norme costituzionali.
Ma quando?
Ma come quando? Quando ha aggredito della gente che non c'entrava
niente. Ma guardi che l'occupazione dell'autostrada non è per quello, non è per quello.
Allora, la stazione ferroviaria, che cosa ha fatto? E il giorno dopo
devo chiudere, sente la sigla.
Io sono uno dei proprietari di quei terreni, mi è espropriato senza
chissà perché proprietario. Grazie, a presto. A domani 18:30.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.